Alianello, Armezzani, Balducci, Bartocci, Bellucci, Biondi, Bonafoni, Carmenati, Castriconi, Ciappelloni, Progetti, Innocenzo, Galli, Gentili, Giuseppucci, Latini, Malefora, Mariani, Menghi, Mezzopera, Mingarelli Diego, Mingarelli Giuseppe, Ottaviani, Pariano, Rossi, Sforza, Tassi, Tini, Urbani, Vergnetta.
Diciannove presenti, la seduta è valida, nomino scrutatori. Mingarelli Diego, Vernietta Lorenzo e Crocetti Riccardo. Allora, comunico che questo consiglio avrà il seguente svolgimento. Dopo la discussione e la probabile approvazione del documento che avevamo sospeso l'altra volta, quindi scritto all'ordine, al punto all'ordine del giorno, al punto 2 faremo fare illustrazione agli assessori, per la relazione agli assessori, poi farà l'illustrazione l'assessore Boldrini e poi quindi richiesta di chiarimenti eccetera eccetera. Tutti gli assessori, certo. Allora, c'è qualcuno per le comunicazioni? Mingarelli?
Sì, la mia comunicazione riguardava una interpellanza a cui mi è stata data risposta nel Consiglio Comunale il 17 aprile, da parte risposta data dall'assessore Paoletti. Mi dispiace che devo fare questa comunicazione in assenza dell'assessore. Io comunque, ecco, se l'assessore può essere presente lo preferirei. Comunque chiedo che mi sia data risposta al prossimo Consiglio Comunale, in quanto l'assessore aveva dichiarato...
Diego, non è una comunicazione e non è deputato neanche al prossimo Consiglio Comunale.
Mi faccia finire, Presidente.
No, è una richiesta, non è una comunicazione.
Il punto è questo, il punto è che mi è stata data una risposta che non era basata sulla base di dati reali, in quanto ho appreso con il massimo della soddisfazione il fatto che 18 coppie hanno avuto accesso ai bandi per i buoni casa. L'assessore aveva dichiarato che il bando che era stato presentato dal Comune era stato praticamente un flop, perché non ci sono coppie che acquistano casa perché non possono acquistarle. Io credo che non è che siano cambiate molto le condizioni. Se quel bando è stato un flop è semplicemente per le condizioni che sono state poste dall'amministrazione comunale uscente. Siccome le domande sono state presentate l'11 aprile, l'assessore mi ha dato risposta il 17 aprile, un minimo di diligenza, con un minimo di diligenza si sarebbe potuto dare una risposta reale. Quindi io sinceramente mi sento offeso come consigliere comunale, e nel momento in cui vado a presentare delle interpellanze, un assessore non usi la minima diligenza per dare una risposta che avrebbe potuto verificare con un minimo di informazioni. Grazie.
Assessore Balducci.
Dunque, la mia più che una comunicazione è un'esortazione a tutti noi che sediamo qua dentro, nel senso che ogni qualvolta, cioè io esorterei tutti a far sì che ogni qualvolta qualcuno di noi organizza un qualche evento, una qualche manifestazione, vieppiù se vengono coinvolte strutture pubbliche, si faccia preferibilmente base, si utilizzino preferibilmente le strutture locali, gli operatori locali. Perché? Perché è un modo di valorizzare ciò che noi abbiamo e di far conoscere in maniera più approfondita ciò che noi abbiamo. È la migliore pubblicità che si può fare a Fabriano.
Consigliere Galli.
Ma io, in linea con quello che dice l'assessore Balducci, dico anche una cosa in più. Che, vista la manifestazione e la rilevanza della medesima, no, di cui oggi praticamente c'è l'inaugurazione, dico al Presidente, dunque lo fo nella forma della comunicazione, che oggi secondo me la data del Consiglio Comunale non è quella indovinata. Potevamo mettere tranquillamente come data un giorno anteriore, non farla coincidere con una manifestazione così importante, perché ritengo che sia qualcosa di non corretto da un punto di vista istituzionale e nelle modalità con cui praticamente la città si raffronta con la manifestazione.
Consigliere Galli, questa cosa era stata valutata, però fino al giorno 22 non avevamo la disponibilità dell'assessore al bilancio perché era all'estero, quindi non potevamo fare il consiglio anticipatamente al 23. Quindi non è che era stata valutata, purtroppo siamo legati a volte anche a impegni personali. Siamo alla discussione perché questo punto è stato illustrato, quindi passiamo alla discussione, continuiamo la discussione sul punto 2 all'ordine del giorno, approvazione programma per affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione per l'anno 2008. Consigliere Galli ha la parola.
Sì, il collega Aglianello. Claudio, ti chiamo stavolta non male, ma per fatto rilevante. Allora, io intanto dico che su questo punto all'ordine del giorno abbiamo avuto la fortuna e la possibilità di esaminare la proposta di delibera in commissione. Così come avevo più volte detto, e sicuramente saremo su questo non concordi ma di più, è molto utile in quanto consente un esame preliminare dell'atto, di andare a fare le verifiche di carattere giuridico, anche che atti di quel genere praticamente hanno. Claudio sa bene che insieme a tutta la Commissione ci siamo poste delle questioni, le abbiamo disquisite, e questo ci ha consentito a carattere unanime di giungere ad una valutazione di quella proposta di delibera per quanto riguardava aspetti giuridici che a primo aspetto sembravano facili e poi tutto sommato hanno destato motivi di criticità, di valutazioni, e hanno dunque avuto la necessità di essere approfonditi. Questo lo dico perché se questo è il metodo, e cioè se effettivamente le commissioni vengono usate preventivamente, poi evitiamo quello che è successo nell'ultimo Consiglio Comunale, in cui, chiesta l'anticipazione, siamo stati a 4 ore, esattamente 4 ore, a discutere un documento sui quali non c'era l'adeguata formazione, abbiamo perso 4 ore di Consiglio Comunale, poi l'argomento è stato ritirato. Per quanto mi riguarda, il documento è stato esaminato, concordo che a questo punto, almeno per quello che abbiamo visto, per tutti gli aspetti di diritto sia a posto, e dunque questo ci consente, almeno per quello che mi riguarda, di andare spediti.
Altri interventi? Signor Ottaviani ha la parola.
Grazie Presidente, sono d'accordo con il consigliere Galli. L'unica cosa che mi fa rimanere perplesso sull'approvazione di quest'atto è comunque quella di dover andare a votare una considerazione che comunque attesta una negligenza da parte delle procedure comunali, in particolar modo dell'organo di giunta, perché come consigliere avrei sinceramente preferito votare l'atto una volta che la giunta avesse predisposto il regolamento opportuno e in particolar modo avesse recepito quanto alla finanziaria 2008, che comunque viene esplicitata poi nella proposta e nella premessa. Quello che volevo solo ricordare è che andare a votare un atto su cui poi c'è un intendimento che in futuro questi incarichi verranno dati secondo quanto previsto dalla legge è un'opera di buona fede a cui siamo chiamati, e questo mi rivolgo anche alla Commissione, ad Alianello e allo stesso Galli, perché in realtà avremmo dovuto votare un qualcosa dopo che fossero state recepite dalla Giunta le disposizioni ex legge derivate, tant'è che all'articolo 3, se non sbaglio, al comma 76, se l'appunto non è errato, e al comma 56 avremmo dovuto essere chiamati a votare un documento in conformità a quanto stabilito a disposizioni vigenti. Quindi oggi è, fra virgolette, un'apertura della minoranza e non dell'opposizione nel dare atto all'atto propedeutico, d'altra parte il bilancio, ma viene stigmatizzato il comportamento e della giunta e dell'amministrazione da parte mia, che farebbe bene a programmare in maniera corretta, secondo le disposizioni derivate dalle leggi dello Stato, anche l'iter procedurale degli atti a cui siamo chiamati poi a partecipare nella votazione noi consiglieri. Grazie.
Consigliere D'Innocenzo.
Ma io mi rifaccio a quanto detto in parte dal consigliere Marco Ottaviani. Lo scorso consiglio comunale mi pare che ci fu un accordo da ambedue gli schieramenti di posticipare questo punto, andare in discussione quando avremmo tutti quanti capito qualcosina di più in merito alla situazione. E niente, quindi volevo solo dire che abbiamo approfondito la cosa, siamo andati a vedere l'articolo di legge in questione, Marco Ottaviani, che è il 54 della scorsa finanziaria, il quale recita in maniera precisa che questo è un obbligo dell'amministrazione, passare con questa programmazione, questo è previsto nella finanziaria, tramite il Consiglio Comunale e pubblicare questa programmazione, addirittura con la pubblicazione, perché in caso di omessa pubblicazione la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione e consulenza di cui il presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Se ce l'avevate detto subito avremmo risolto tanti problemi. No, non l'avete detto, non l'avete detto in maniera diretta. Quindi ecco, diciamo che nella finanziaria, e questo rientrerà anche nel discorso che seguirà a breve, e ci sono delle indicazioni, delle programmazioni che sono state previste dal ministro Padoa-Schioppa per gli enti comunali, e dove sembra che il comune di Fabriano sia un po' in ritardo. Non c'è solo questa programmazione, ce ne sono altre che dopo discuteremo in fase di bilancio e vedremo che forse la cosa più importante che sarebbe stata necessaria per questo comune sarebbe stato quello del contenimento dei costi della spesa corrente. Ci sono dei mezzi che la finanziaria del 2006 ha previsto e che questo consiglio comunale e questa amministrazione comprensiva di giunta e dirigenti hanno disatteso. Quindi ecco, è una rincorsa questa che avete fatto, ecco il perché di tutta questa corsa, di tutta questa fretta ad andare a approvare questo documento che era stato previsto in finanziaria, che è stato portato in consiglio comunale con urgenza, doveva essere votato l'altra volta, poi non l'abbiamo votata, e il tutto perché basta andarsi a leggere le leggi e capiamo quanti e quali siano i limiti di questa amministrazione, perché in questo caso, ripeto, prima di tutto penso che vengano bloccati anche i pagamenti, devono essere bloccati anche i pagamenti, e poi qui parliamo in maniera chiara che un'omessa pubblicazione di questo piano, questa programmazione, parla l'articolo 54 della legge finanziaria, la liquidità costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Se questa cosa fosse stata chiarita prima, forse tutti quanti avremmo partecipato a risolvere la problematica, avremmo fatto perdere meno tempo a questo Consiglio Comunale e avremmo marciato in maniera decisamente più spedita. Grazie.
Grazie al consigliere Innocenzo. La parola al consigliere Bellucci.
Ma io per la verità credevo che stamattina si parlasse sulle relazioni dei vari assessori, però è all'ordine del giorno, c'è anche questo e ne parliamo. Io credo che questo documento, secondo me, è presentato in ritardo, doveva essere già presentato all'atto della presentazione e della messa a disposizione dei consiglieri del bilancio. Arriva oggi. Come sempre si inizia facendo tutte queste schermaglie che poi è tutta perdita di tempo, però è così, Sindaco. Io credo che effettivamente, non solo questo, avremo modo anche di vedere che manca la ricognizione dei servizi che è di competenza del Comune, cioè qui ci rista una serie di documenti che non c'è e che non sono stati dati ai consiglieri comunali. Io non riesco a capire, Sindaco, se c'è veramente qualcuno che fa apposta a creare problemi, prima di tutto a voi della maggioranza, anche se i numeri vi darà ragione, ma sicuramente si iniziano con delle schermaglie che veramente potrebbero essere evitate se la documentazione, se i funzionari, se chi è preposti a compilare questa documentazione ci capisse un pochettino. E credo che questo non è ignoranza da parte loro, ma la volontà di mettere in difficoltà i consiglieri comunali, o almeno per quanto mi riguarda Roberto Bellucci, e che pertanto io non so il gruppo quello che farà, ma in dissenso eventualmente io voto contro a questo modo e a questo metodo di presentare la documentazione.
Grazie consigliere Bellucci. Consigliere Mingarelli Diego, la parola.
Io volevo chiedere un chiarimento, in quanto cercando di vedere come è stata interpretata la legge finanziaria 2008 su questo principio della trasparenza amministrativa, ho notato che alcuni comuni pubblicano gli incarichi di consulenza e di collaborazioni esterne, e questo è il caso, l'elenco degli amministratori, di tutti i compensi percepiti agli amministratori di società partecipate in virtù dell'articolo 1,735 della legge finanziaria 2007, e chiedo se questo sia il caso. E ho visto anche che alcuni comuni, non tutti, l'hanno interpretata nel senso più ampio, mettendo anche un albo dei beneficiari dei contributi comunali. Quindi io inviterei, c'è un albo pubblicato online sulla trasparenza, ecco, io inviterei logicamente al massimo della interpretazione nel senso più ampio della trasparenza. Effettivamente ho riscontrato che un comune qui vicino ha fatto questo regolamento, ha seguito la procedura della delibera di giunta, che è il comune di Iesi, e questa delibera di giunta è stata fatta il 28 di marzo e non alla fine di maggio, a ridosso del bilancio, con delibera del Consiglio Comunale. Abbiamo preso logicamente. Grazie.
Grazie al consigliere Mingarelli Diego. Sindaco, volevi riprendere? Dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto. Consigliere Di Innocenzo per dichiarazione.
Allora, era un documento molto più semplice di come ci è stato proposto. Se forse avremmo affrontato la cosa con maggior serenità e con maggiore disponibilità, essendo una prerogativa della Giunta, che avremmo avuto l'intenzione di votare contro. Ma dato il modo con cui è stato proposto, è stata una rincorsa, diciamo, contro il tempo, perché qualcuno dentro gli uffici del Comune non ha adempiuto al suo incarico. Sì, questo è la prima cosa. Noi come gruppo Forza Italia dichiariamo che ci asterremo a questa votazione, perché penso sia la cosa più normale votare un documento del genere, però diciamo che abbiamo preso in castagna l'amministrazione comunale e ripeto bene che quest'atto, la mancanza e l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di quest'atto e la pubblicazione di quest'atto costituisce un illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Quindi è una rincorsa dietro alla mancanza di questi uffici e dietro alla mancanza di efficienza da parte di questa amministrazione comunale. E penso sia inutile votare contro, però per forma di protesta ci asteniamo. No.
Consigliere Galli. Allora, Ottini o Galli, chi è che vuole parlare? La dichiarazione di voto chi la fa?
Non c'è problemi.
Può farla consigliere chiunque. Tini per dichiarazione di voto.
Ma io mi pare che non voglio ripetere le cose che già sono state dette, però questo atto che il Presidente oggi ci sottopone, la legge finanziaria 2008 ha posto molte novità per certi aspetti. Io capisco le difficoltà, capisco tutto, però poi ci accorgeremo durante il giorno, quando andremo ad affrontare altri problemi, che qui manca qualche caro sindaco, qualcuno che legge, qualcuno che pensa qua dentro, perché ossia di questo tipo di omissioni tra virgolette, non voglio essere cattivo, di questo tipo diciamo di ritardi, come le vogliamo chiamare, ce ne sono moltissimi. Non è che questo è un fatto per certi aspetti secondario. Allora, per il motivo che questo atto, Presidente del Consiglio, andava portato in Consiglio Comunale sicuramente 2 mesi fa. Come 2 mesi fa andava fatta dalla Giunta la ricognizione sui servizi di competenza comunale, come visto l'avete fatta la Giunta all'ultimo momento, l'accorgete sempre all'ultimo secondo, no? Queste cose andavano depositate insieme al bilancio, normalmente, come si fa in un rapporto corretto tra anche maggioranza, minoranza, fra giunta e consiglio a questo punto, perché a questo punto il problema non è soltanto della minoranza, qui è un problema di tutto il consiglio comunale. I consiglieri comunali debbono essere messi in condizione nei tempi dovuti di avere tutto ciò che le leggi impone che la giunta faccia, e questo non è successo. Poi ci accorgeremo andando avanti su altri settori, su altre problematiche, non è stato, alcune omissioni ci sono. Allora, per queste motivazioni, io mi diceva qui il collega Galli che in commissione avete sfisciato, adesso per carità l'avete anche aggiustata, state libera, andrà pure bene, però noi contestiamo fortemente il metodo, noi contestiamo fortemente questo modo di operare a livello amministrativo che ci lascia molto perplessi, qui pare di navigare a vista, qui non ci abbiamo né la bussola, non c'abbiamo più niente qui, oggi abbiamo i radar, qui ancora andiamo avanti così a occhio, giusto non si sa quello che si fa. Per queste motivazioni noi voteremo contro invece questo atto, perché queste piccole cose fanno capire come si amministra, che poi pensate sulle grandi cose che succede, se sulle piccole cose facciamo in questa maniera. Perciò noi siamo contrari al metodo che si è seguito per produrre questo documento. Grazie.
Consigliere Tini, consigliere Ottaviani ha la parola.
Sì, è sempre per dichiarazione di voto. Io mi associo a quanto detto testé dal consigliere Tini e in parte dal consigliere Innocenzo. L'astensione o votare contro l'approvazione del programma assume di per sé stesso un significato aleatorio, perché ovviamente noi siamo chiamati a votare un programma e non certo un regolamento. Quindi potrebbe essere anche da parte mia acquisito un parere positivo sulla votazione del programma in se stesso, però come suggeriva e sottolineava o stigmatizzava il consigliere Tini, io rivolgo un appello, approfitto in questa dichiarazione di voto, al sindaco e al presidente del consiglio. Io penso che sia giunto il momento, almeno per Fabriano, dopo che in consiglio abbiamo sentito tante esternazioni anche da parte soprattutto della maggioranza, di certa area della maggioranza, richiami alla efficienza. Il consigliere Rossi e il consigliere Armezzani, la sinistra fra virgolette della vostra maggioranza, ha più volte sottolineato la necessità di questo consiglio di riacquisire dei criteri di efficienza. Io mi accontenterei viceversa, perché antepongo all'efficienza sicuramente l'efficacia di una struttura o di un'organizzazione, antepongo la necessità di questo consiglio, del sindaco, del presidente del consiglio, di iniziare a fare, fra virgolette, le cose sul serio. E questo perché è veramente deprimente l'immagine che esternamente può essere percepita dai nostri cittadini. Quell'immagine che porta sicuramente contribuisce a far sì che tutte le manifestazioni di partecipazione come i consigli comunali aperti, sia proposti dalla minoranza che dalla maggioranza, vengano disertati in maniera ricorrente. Quindi questo atto avevamo iniziato nel primo consiglio comunale pratico, dopo l'elezione e l'insediamento degli assessori e dei consiglieri, avevamo iniziato con un atto che è stato completamente emendato dalla minoranza, se ve lo ricordate, per l'attribuzione ai rappresentanti del comune nell'ambito delle varie strutture e organizzazioni esterne. Perché addirittura lì si voleva far sì che la figura dell'assessore coincidesse con quella del consigliere. E fummo io e il consigliere Latini e la lista civica a emendare completamente quell'atto per poi renderlo votabile all'unanimità. Durante il percorso in questi consigli non c'è stata una volta in cui una proposta di deliberazione da parte dell'amministrazione non abbia dato origine a un'accesa discussione, a necessità di correzione. Allora, siccome noi siamo qui per esercitare la nostra azione di controllo, io penso che un richiamo, in questo modo soprattutto alla Giunta, perché la Giunta esterna bene a mezzo stampa le sue considerazioni, ma quest'atto doveva essere sicuramente preceduto dal regolamento operato e redatto dalla Giunta, che avrebbe messo noi in questo momento, consiglieri, nella possibilità di votare un atto secondo legge. E non andare a proporre che l'affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto delle disposizioni del regolamento dell'Ufficea, che dovrà essere pertanto opportunamente modificato. Quindi Roberto, voi potete sorridere quello che volete, potete anche denigrare l'azione o le parole dei consiglieri in minoranza, potete farlo nella presunzione e nell'autoreferenzialità che ciascuno di voi probabilmente è portatore, ma un rispetto delle regole, penso, per la trasparenza di cui anche parte di voi sono così paladini, debba essere esercitato. Ci vuole il rispetto non solo per i cittadini, ma anche per i consiglieri che sono qui chiamati a votare. Magari tutti dovremmo essere come alcuni componenti consiglieri della maggioranza, che per un anno non aprono bocca in consiglio, probabilmente hanno poco da dire. Sfortunatamente o fortunatamente, io direi che ognuno di noi, lei può apra il microfono e risponda tranquillamente, faccia le sue esternazioni, perché anche in questo consiglio bisogna imparare a dire quello che si pensa e registrare quello che uno dice. Io non insegno nulla, Presidente Mingarelli, mi scusi, se vuole dare la parola all'assessore Paglialunga per le sue esternazioni saremmo grati di rispondere. Viceversa, è già maleducazione quella di sovrapporsi alle parole di altri che stanno parlando. Quindi sotto questo punto di vista, da un, da mia parte, non essendo contrario al programma di per sé stesso, mi asterrò dalla votazione. Grazie.
Grazie al consigliere Ottaviani. Allora, metto in votazione il punto 2 all'ordine del giorno, approvazione programma per affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione per l'anno 2008.
La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
La votazione ha avuto il seguente esito. Astenuti 5, Urbani, Diego Mingarelli, D'Innocenzo, Mezzopra e Ottaviani. Contrari 4, Sforza, Galli, Bellucci e Tini. Favorevoli 17, il punto 2 all'ordine del giorno. Approvazione programmi per affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni all'amministrazione per il 2008 è stato approvato. Votiamo l'immediata eseguibilità dell'atto.
La votazione è aperta. La votazione è chiusa.
La votazione ha avuto il seguente esito. Astenuti 4, Urbani, Diego Mingarelli, Mezzopra e Sforza. Contrari 3, Galli, Bellucci e Tini. Favorevole 18. L'atto è immediatamente eseguibile. Allora, gli assessori, il sindaco e gli assessori illustrano le loro proposte politiche e programmatiche. La parola al sindaco.
Allora, un attimo, intanto i potenti strumenti si caricano, perché prima le carica sai, questo è un computer Galli, tu capisci, questo è il computer da metal meccanico di campagna, non ha, è come quello, una volta Roberto Bellucci arrivò in consiglio comunale, te l'ha raccontato, con un telefonino finto ce l'aveva, allora lo tira fuori e il sindaco allora, il dottor Antonio Merloni, disse: oh, anche dei certi telefoni? E lui gli rispose: e che, solo te ci sordi? Ecco, allora io c'ho uno strumento di campagna, speriamo. Bernabé, non andà via, vieni qua che devi attaccare il monitor. Allora vediamo se mi fanno funzionare questo marchingegno. La mia, no, no, la mia è da sindaco. Allora, certo, come assessore, come assessore, sì, come assessore. D'altronde ci vuole un po' di, tra virgolette, vediamo se adesso sto cercando di far andare quell'affare là, a quanto pare quell'affare là, ok. Allora, come ogni anno si arriva al momento, tra virgolette, in cui si tracciano le indicazioni della gestione del comune. Io non si vede adesso, comincio sempre da una cosa che, e lo ripeto, ho pubblicato nel mandato precedente un'informativa a tutti i cittadini dicendo, facendo una previsione di quello che era il nostro comune, informando i cittadini, perché secondo me questa è la partecipazione, informando tutti i cittadini del vero stato dell'arte di quanto riguarda la pubblica amministrazione e quindi delle scelte che la pubblica amministrazione fa. Lo feci al momento in cui proposi l'aumento dell'ICI, che ormai serve più. Stavo guardando stamattina gli ultimi servizi in merito a questa cosa, spiegando per quale motivo pensavamo ed era necessario reperire nuove risorse. Oggi siamo di fronte a una cosa che a me ogni tanto fa anche, tra virgolette, riflettere. Leggevo domenica un interessante articolo sul Corriere della Sera. Io dico sempre, la domenica mattina vado a comprare il giornale della massoneria, perché almeno mi informa di quello che dovrebbe succedere in Italia. Scherzosamente, perché quando uno compra il Corriere Adriatico dice vado a leggere Bouchardot. Ecco. E c'era un interessante articolo di Giavazzi sull'ICI e sugli scenari del federalismo, che credo faccia bene a tutti leggere. Oggi, torno a ripeterlo, abbiamo impostato una manovra di bilancio con la richiesta dell'aumento dell'addizionale IRPEF. Lo dico per l'ennesima volta, l'addizionale IRPEF è dal 2007 che può essere modificata. Il 90% dei comuni l'hanno modificata lo scorso anno. Noi, lo ripeto per l'ennesima volta, non l'abbiamo, né noi né Iesi, l'abbiamo modificata perché c'era l'elezione. Quindi abbiamo previsto una serie di riorganizzazioni che in realtà poi entro l'anno siamo riusciti, grazie ad alcune operazioni in corsa, soprattutto grazie agli oneri urbanizzazione che sono entrati, siamo riusciti a far quadrare il bilancio, perché se no saremmo andati incontro a seri guai. Ricordo a tutti che Solo l'ingresso degli oneri urbanizzazione pagati in un'unica rata, perché gli oneri urbanizzazione, così i signori della stampa almeno sanno di che si scrive, gli oneri urbanizzazione si pagano in quattro rate semestrali, è difficilissimo che qualcuno le paghi in un'unica rata, vero dottor Sforza? La prima rata, lo schema di convenzione, certo, sempre quello, e quindi semestrali. Noi l'anno scorso abbiamo fatto un'operazione, tra virgolette, andata in porto, una buona operazione che ha fruttato 800, più una multa, 850.000 euro tutto di un botto, che è stata la costruzione del centro commerciale. E questo ci ha consentito di riequilibrare la spesa corrente, perché il 50% della spesa è andata, il 50% degli oneri di urbanizzazione è andata a coprire spese correnti. Noi l'anno scorso avevamo fatto un previsionale di 27.649.000 euro, 27.649, abbiamo chiuso l'anno con un assestato intorno ai 30.144.000. Quindi con una variazione di 2.495.000. Come abbiamo costruito il bilancio, al di là delle filosofie che tornerò dopo a illustrare? Il bilancio, i numeri, siccome non, io dico a tutti quanti che la prima cosa che tutti devono imparare è l'aritmetica, le somme, le sottrazioni e le divisioni, perché è la cosa essenziale nella vita. Abbiamo costruito questo bilancio per prima cosa evidenziando quelle che sono le spese obbligatorie, e mi spiego bene. Le spese obbligatorie sono tutte quelle spese dovute per legge o per contratti in essere, o per contratti in essere per cui il comune non si può sottrarre. Faccio un esempio pratico. Se c'è un contratto di somministrazione di servizi che ha durata pluriennale, triennale, quello che uno vuole, o annuale, quella è una spesa obbligata. Se c'è di per sé una spesa, faccio un esempio perché io sono contrario, quindi spero che prima possibile chiudano il consorzio obbligatorio per i rifiuti o quello per l'acqua, se c'è una spesa obbligatoria è quella perché siamo obbligati per legge e quindi dobbiamo considerarla. Vabbè, ok. Purtroppo è i piccoli, quindi noi, vabbè, dopo copre il più bel quadro che c'è, quindi la previsione, la spesa obbligatoria contrattualizzata, diciamolo così, per il comune è di 26.964.000 euro. Quindi a quella va aggiunto tutto quello che è la spesa non obbligatoria, borderline oserei dire, tra virgolette. Spese borderline sono le spese, attenzione, non di scelta politica, ma faccio un esempio pratico. Scade il contratto di gestione della casa albergo ad agosto. Da agosto fino a dicembre è una spesa che uno può dire, non la chiudo, e quindi è una scelta che uno fa. Quindi noi ci siamo trovati a dover gestire una scelta che tra le spese obbligatorie e non obbligatorie, tra cui nelle non obbligatorie sono anche spese poi dopo per far gestire gli assessorati, di un delta di 3 milioni di euro. Questo è il punto, certo, ma il punto te lo dico, è certo, Il punto è questo, perché basta chiudere la casa albergo per anziani, chiudere il SAD, chiudere... Il punto è semplicissimo. Dopo ci avrai tutte le tue spiegazioni. Quindi questo è lo scenario di fondo, anche perché, torno a ripetere, abbiamo chiuso a 30 milioni di euro il 2007, abbiamo chiuso a 30 milioni contro i 27 di preventivo. Quindi non è che c'è una, tra virgolette, spostamento, c'è una spesa consolidata che va a essere alimentata dai maggiori oneri dovuti a tanti fattori, dall'energia elettrica fino ai costi dei rinnovi contrattuali e tutto il resto. Per cui questo è lo scenario su cui noi ci siamo basati. Faccio un esempio molto pratico. Solo l'energia elettrica passa da 400 a 600 passa 1000 euro. Perché sono aumentate le utenze? Perché è aumentato il costo del kilowattora. D'altronde lo vediamo tutti quanti, ognuno nelle nostre proprie attività. Sono cambiati i contratti degli appalti, addirittura è entrato il discorso dell'IVA anche nei contratti, quindi abbiamo avuto maggiori spostamenti sulle spese correnti. Sono entrati, tra virgolette, sono aumentati gli oneri per quanto riguarda il carico degli interessi, perché sono entrati in funzione gli investimenti, per cui la parte degli oneri sulla spesa corrente legato al discorso del carico di interessi hanno portato a questo tipo di discorso. Dall'altra parte abbiamo anche una modifica sulle entrate, calcolando che con un grande sforzo forse riusciremo a far sì che gli oneri di urbanizzazione rispetto allo scorso anno, che erano 1,8 milioni, grazie a questa partita che abbiamo avuto, possono arrivare a 1,6 milioni, calcolando, perché poi dopo mi viene anche da ridere, che i vigili urbani possano leggermente incrementare allora attenzione quando si vede il valore che era 315 e portato a 370 l'anno scorso era 315 è diventato 370. D'altronde tutti i cittadini dice che bisogna fare le multe, ma in realtà sì, perché tutti a quell'altro, ognuno con la sindrome di NIMBY, che finalmente anche quelli al governo adesso hanno riconosciuto che gli italiani soffrono di questa cosa, purché sia per l'altro, purché sia nel giardino dell'altro. E va sotto il nome sindrome di NIMBY, tecnicamente questo concetto. NIMBY. Io racconto a tutti quanti che una cosa più bella, e nessuno ne parla più, divago un attimo, uno dei gestori dell'emergenza di Napoli si chiamava Catenacci. E due anni fa fece una bellissima clip che è andata per 3 giorni e poi l'hanno eliminata immediatamente, tipo pubblicità progresso. Si vedeva un bel camion della Monnezza, bellissimo, tutto pulito per bene, gli uomini con la tuta gialla che suonavano a un campanello, suonavano e diceva, usciva la persona e questo faceva scaricare tutto il camion con la monnezza e dice questa è la sua, se la metta dentro casa, in virtù proprio di questo tipo di concetto. Quindi, ma tornando ai vigili, attenzione, quando si leggono le cifre dei vigili, e io vi inviterei ad andare anche sul sito del Sole 24 Ore, perché c'è un'indagine purtroppo da data 2005, dove si confrontano tutti i comuni italiani, tutti, dal primo all'ultimo, con il numero delle multe, le spese, le entrate e tutto il resto. E troverete qualche bella sorpresa. Vi potete divertire a leggerle perché troverete qualche bella sorpresa. Ma nell'ammontare di questa cifra, attenzione, ci sono molte delle multe che la forestale fa in giro per il nostro comune e altri corpi, che sono molto più sostanziose dei 36 euro del divieto di SOT 35-36, quelle che sono. Quindi questo è. Quindi noi abbiamo riparametrato il discorso delle entrate tenendo conto di quello che può accadere, facendo anche, ho detto le entrate prima, no, ho detto siamo passati, certo, sì, nel capitolo, quindi fa tutto, tutte le multe che vengono fatte apposta, dica attenzione, dopo ve le do. Quando si vede sanzioni amministrative, non sono solo. Sì, però è tutte quante insieme. Ok, non avete. Quindi l'altro aspetto di fondo è che, torno a ripeterlo, dal 2002. Al 2008, ma io ho considerato il 2008 secondo le indicazioni del Ministero a trasferimento costante rispetto all'anno scorso, perché credo che a tutt'oggi, c'è il sindaco revisore in aula, a tutt'oggi il sito del Ministero degli Interni non ha comunicato il trasferimento ordinario. Se voi andate sul sito trovate tutte le indicazioni, meno che del trasferimento ordinario, anche se nelle linee guida di composizione del bilancio c'è scritto considerate a cifre costanti. Quindi noi abbiamo considerato nel bilancio la cifra di anno scorso con l'aggiunta dei 600.000 euro che sono la detrazione prevista dal governo Prodi per l'ulteriore esenzione dell'ICI della prima casa, che dopo riprenderò un attimo. Quindi di fatto il comune di Fabriano ha perso 732.000 euro di trasferimenti in questi 732.000 euro. Dal 2002 al 2003, è questo. Solo lo scorso anno ne ha persi esattamente 350 circa nel bilancio 2007. Quindi i trasferimenti dello Stato al comune di Fabriano assumono questo andamento. Fermo, ma siccome è a cifra costante, siccome il 2008 entrerà quello che vedete in fondo, cioè 4.952.000 euro, 4.952.000 euro, perché gli altri 600, attenzione, gli altri 600 sono una partita di giro che vengono tolti dall'ICI della prima casa e trasferite sul trasferimento ordinario. Poi non so quello che succede con l'altro. Quindi il trasferimento dello Stato è 4.952, che dà l'indicazione per il trasferimento pro capite, che è un termine che usa il Ministero a mo, perché non coincide mai i numeretti, che siamo passati da 207 a 160 euro pro capite. Questo è il dato, questi sono dati ufficiali del Ministero degli Interni, guidato dalla destra e dalla sinistra. Questi sono dati riportati nel sito, quindi non sono sensazioni, sono dati oggettivi. Siccome i numeri non si truccano, i numeri sono quelli, e non c'ha né destra né sinistra. Questi sono i dati ufficiali scritti nel sito del Ministero degli Interni, enti locali, trasferimento agli enti locali, calcolati da loro, anche se io dico che secondo me i calcoli come li fanno un po' a mucca Carolina, però questo è un dato oggettivo. Questo è l'andamento degli oneri di urbanizzazione nella storia di Fabriano. Dal 99 mi sono divertito a fare dal 99 al 2008. Facendo tra quello che è l'assegnato, quello che è l'accertato e quello che è l'incassato, che sono tre concetti completamente diversi, perché l'assegnato è quello che prevediamo, l'accertato è quello che accertiamo al 31-12, ma l'incassato è quello che al 30 di novembre, l'incassato invece è quello che al 31-12 abbiamo realmente dentro il cassetto. Quindi ci sono le multe, c'è tutto, ma poi questo fa parte, e torno a ripeterlo, gli oneri di urbanizzazione sono pagati in rate semestrali, quindi per il concetto della... Noi lo scorso anno abbiamo spostato 935.000 euro a spesa corrente, contro 466 messi a spesa corrente di manutenzione, quindi in realtà sarebbe 935 più 466, contro i 171 messi a investimenti. Questo è come funziona il mondo. E adesso torniamo un po' adesso ai fatti di casa nostra, perché noi diciamo sempre a tutti quanti che siamo la città capofila, che siamo qua, poi dopo vogliamo essere tutti quanti, poi non c'è, quando sulle altre cose ci andiamo a confrontare, dopo diciamo di no, perché noi dobbiamo essere quelli che guida l'ambito, quelli che fa le cose e tutto il resto, però dopo bisogna anche andare a vedere gli altri come si comportano. E allora, questa è una tabellina, perché la settimana scorsa sono stato a cena a San Paolo di Jesi insieme ad altre persone, invitate a mangiare le fave da Cotichella, e allora fuori dall'unico bar, il bar più importante, San Paolo di Jesi, ci siamo incontrati con alcuni consiglieri amministratori del comune di San Paolo, a che io la prima domanda, quanto paghi, visto che Cotichella sta all'opposizione, lì non si capisce quello, e quanto paghi di addizionale IRPEF, quanto paghi DEICI? In un paesetto come San Paolo di Jesi, l'ICI è al 7, adesso l'hanno ribassata di un quarto di punto, e l'addizionale IRPEF al 7, quindi... Ma lo hanno fatto l'anno scorso, quindi questa è la situazione, come l'anno scorso l'hanno fatto i comuni qua vicino, cominciando da Sassofferato per finire a Matelica, dove Matelica addirittura è una delle poche realtà dove hanno applicato la tassa di scopo, ma non solo. Metto Matelica perché è una città che mi piace, è una città governata dal centrodestra, qua se fa demagogia di là no, e allora così, e allora si, ecco, penso, infatti io penso al comune nostro, quando in assemblea, quando all'assemblea pubblica un signore ex sindacalista delle cartiere che si è alzato e ha detto c'è la cassa integrazione a Cerreto, Costantini gli ha risposto, dice ma è Cerreto, e quello ha detto che c'entra, noi dobbiamo vedere anche Cerreto che è Fabriano, e allora non è che c'è due pesi e due misure, c'è sta in questo territorio, c'è sta un'omogenizzazione proprio per la fluidità del terremoto, della gente, e soprattutto per il fatto che con alcuni di questi comuni, purtroppo non più Matelica, ma Guardo Sassoferrato, dove la tassazione, governato sempre dal centrodestra, la tassazione è più alta. Non solo la tassazione, ma sono più alti anche le tariffe dei servizi a domanda individuale. Quindi non è che il problema è di una logica alla destra quando aumenta le tasse è brava e la sinistra, il centro-sinistra, quando le dice è tutti lupi e tutti cattivi. No, ci sono dati oggettivi, perché al di là delle chiacchiere della politica, i dati, i numeri sono oggettivi. Non solo, lo dico con molta franchezza, io negli ultimi tempi ho dovuto litigare con i miei colleghi dell'ambito, che ricordo sono i comuni di Sassoferrato, di Genga, di Serra San Quirico e di Cerreto d'Esi, perché ognuno di loro, per evitare spese nel loro sociale, fanno in modo che i cittadini dalle loro parti o alcune spese che possono essere vengono su quelli del Fabriano, e così faccio gli esempi concreti. Serra San Quirico, un minore ha cercato di addebitarla a Fabriano il più possibile, un minore costa mediamente 100 euro al giorno. Il comune Sassoferrato fa in modo di non dare residenze ad alcuni soggetti, perché o al limite tra virgolette della povertà o per il dovere di essere assistito dal settore dell'handicap, scaricando, cercando di evitare. Quindi questi sono i concetti, così come da Cerreto, purtroppo Cerreto non avendo una struttura dei servizi sociali di cui noi invece siamo dotati, e questi costano, ha fatto in modo che un cittadino per avere un certo tipo di servizio venisse ad abitare a Fabriano, tanto perché sennò qui stiamo tutti quanti a girare e a far finta di non capire. Allora io torno a ripeterlo, siccome la struttura fiscale e finanziaria di ogni comune è ben evidenziata in questa cosa, tutti questi discorsi mi trova poco concorde. Quindi noi ci siamo trovati di fronte a queste scelte, a una scelta precisa: o tagliare i servizi o aumentare le tariffe o aumentare una cosa che secondo me è la più democratica di tutti, l'IRPEF, perché teoricamente se tutti i cittadini si comportassero onestamente, se tutti i cittadini, lo ripeto, si comportassero onestamente, l'IRPEF è la cosa più democratica, perché è proporzionale al proprio reddito, e quindi ognuno contribuisce, chi è più ricco contribuisce di più, chi è più povero contribuisce di meno, secondo le proprie possibilità, che sarebbe l'equità. Ma siccome ho l'impressione, dopo aver visto i redditi dei fabrianesi, che non sia proprio così, allora, sai, io dico, io sono uno che dice, sono un cittadino, non usufruisco di nessun servizio, ma ho usufruito in passato per me e la mia famiglia di quei servizi, e ho usufruito di quei servizi alle stesse condizioni di chi le usufruisce oggi, perché i servizi a domanda individuale hanno avuto sempre una copertura che al massimo è arrivata al 36%, al massimo. Quindi, allora, gli asili, le mense, qualsiasi cosa, gli impianti sportivi e tutto il resto, hanno avuto sempre storicamente questo tipo di andamento. E così lo dico con molta... Qualcuno mi ha sollevato il problema dicendomi: in passato, durante la stangata Amato, noi non abbiamo aumentato i servizi, non abbiamo, prescindendo da un fatto che storicamente le filosofie sui servizi sono cambiati dal 98-99 in poi, diciamo dopo che sono stati, tra virgolette, trasferiti, è stato possibile mettere l'addizionale IRPEF e c'è stato il trasferimento dello Stato di circa a chi è di là? Di 2 milioni di 2 milioni magari di 2 milioni di euro da parte della regione, perché, e sfido chiunque a dire che non era vero, quando nell'amministrazione in cui io ho fatto parte ed era assessore alla cultura e al patrimonio avevamo necessità finanziarie, non andavamo a toccare i servizi, prima di tutto perché c'era una logica: alla fine 1.000 lire non ti risolve niente. Andavamo su due bei settori che erano la monnezza e l'acqua. La monnezza siamo riusciti a coprire per il 135% il servizio, che oggi ho fatto un conto, visto che sulla monnezza noi copriamo il 97%, se avessi applicato, come anche qualcuno ha provato a dire, lo stesso metodo, avremmo incassato più dell'addizionale IRPEF, molto di più dell'addizionale IRPEF, perché coprire al 135% la monnezza avrebbe portato più di 1.300.000. Quindi da questo punto di vista non ci sa. Con l'acqua avevamo un sistema molto semplice che poi abbiamo dovuto interrompere perché i cittadini sono arrivati inferociti e ci volevano menare tutti, perché per regolamento dell'acqua le letture andavano fatte trimestralmente e allora nelle frazioni dovunque col trimestrale facevamo tutti i superi. Abbiamo fatto per un anno e mezzo e poi abbiamo dovuto interrompere. Quindi le tecniche, al di là di quello che uno dice, siccome i conti devono sempre tornare, ci sono sempre tutte quante, quindi non è un problema né di destra né di sinistra, perché il bilancio ha delle regole precise, regole di prudenza, regole di veridicità, dove il sindaco revisore, che non lo vedo più, e così via. Con le somme che uno mette a bilancio, che devono rispondere a dei criteri di veridicità e di prudenzialità. Quindi questo era il sistema su cui noi dovevamo assumerci la responsabilità di fare una scelta, perché la politica è politica quando è capace di fare le scelte. Questo credo che sia valga per tutti. E il ragionamento che ci ha portato a questo è stato semplicissimo. Se avessimo tagliato i servizi, avremmo dovuto tagliare i servizi alla persona, dal SAD per finire alla casa albergo e così via. Avremmo dovuto interrompere alcuni, per quanto limitati, perché le fonti finanziarie più di questo non ci permettono, quelli che sono investimenti in campo culturale, della scuola, delle associazioni e di tutto il resto. Ma soprattutto, lo ripeto per l'ennesima volta, avremmo tracciato una rottura profonda nella coesione sociale di questa città, perché ha ragione Costantini quando dice all'operaio, anche se va in difficoltà con la cassa integrazione, è importante che sappia che c'è qualcuno che può comunque dargli un minimo di aiuto, un minimo di sostegno, un qualcosa che comunque non arrivi a completare tutto, perché questo è impossibile, ma che ci sia qualcosa che gli dia un minimo di speranza, tra virgolette. Credo che questa sia la cosa più importante che debba fare riflettere a tutti, perché attenzione, con la demagogia non si va da nessuna parte. Quando la gente è in difficoltà, poi non si sa quello che fa. Quando non trova punti di riferimento, non si sa quello che fa. Ricordatevelo tutti questo. L'aumento delle tariffe sarebbe stata un'altra scelta. Io ho ascoltato il consigliere Tini quando nella quella specie di consiglio comunale aperto ha dato una sua interpretazione, che uno può condividere o non condividere, però aveva una sua logica. È vero che ha fatto risentire i sindacati, perché è come se gli avesse messo in bocca che erano disponibili per l'aumento delle tariffe. Mattini aveva fatto un ragionamento, questo io non la... Si può aumentare l'IRPEF, si aumentano le tariffe, diventa un momento, una bilancia di equilibrio che poteva essere. Io non sono, è un ragionamento corretto da un punto di vista ideologico e da un punto di vista finanziario, perché tanto se 100 devi ricavare, 100 lo puoi ricavare modulandolo su due cose. Io non sono d'accordo su questo per un motivo semplice, e lo ripeto, perché la scelta poi sull'IRP, perché andando a fare gli aumenti sui servizi, noi saremmo andati ad incidere su parti esclusive della popolazione, cioè quelli che si assumono, tra virgolette, l'uso del servizio. È vero che si chiamano servizi a domanda individuale, ma è pure vero che se si continua a dire che questo è un momento particolare, la condivisione della particolarità non deve avere la sindrome di NIMBY, ma deve essere spalmata su tutti, perché questo è il concetto generale della coesione e della solidarietà. Quindi questo è il principio fondamentale, perché io dico, allora andiamo sull'IRPEF invece di andare, anche perché la copertura, siccome qua conoscete tutti quanti bene le coperture dei servizi a domanda individuale, che per gli amici giornalisti li ripeto, le mense, il trasporto scolastico, l'asilo, i campi sportivi... Visto che tutti protestano per gli impianti sportivi, pensare solo che sugli impianti sportivi perdiamo 600.000 euro, ho detto 600.000 euro perché arrotondo, no, attenzione, quello è perché c'è calcolato in quel caso lì degli oneri che sono, in realtà se li applichiamo su tutti, addio, gli oneri interessi, quindi diciamo che mediamente perdiamo su quello, quindi... Quello che torna a ripeterlo. No. Dopo c'è Boldrini. Io adesso, dopo. Angelo, dopo c'è Boldrini. Quindi io ti faccio, dopo c'è Boldrini che te dà i numeri te. Io ti faccio lo scenario. Io faccio gli indirizzi della politica, i conti non li faccio io, perché sennò dovrei prendere lo stipendio degli altri, non dei politici, dei dirigenti, quindi di chi fa i conti e li mette in bella, perché ognuno fa il suo mestiere. Quindi questo è il concetto fondamentale. Io dicevo a Gino Sforza, mio amico e collega consigliere, invidiandolo un po', dico: te hai tre nipoti, ed è fortunato perché c'ha tre nipoti, e glielo ripeto perché così lo devono ascoltare tutti, siccome in rete c'hai tre nipoti, i tuoi tre bellissimi nipoti dovrebbero andare all'asilo, e se andassero all'asilo il costo reale, perché se uno va al cinema paga il biglietto, se va al teatro paga il biglietto, quello è considerato un costo, un sistema a domanda individuale. Se tu mandassi i tuoi nipoti all'asilo, il costo sarebbe di circa 750 euro al mese. In realtà tuo figlio, prendo, visto che considero un ragazzo molto intelligente e bravo, essendo vigile anche del nostro comune, prendo lui sapendo quanto guadagna, quindi dovrebbe starsene a casa, perché se dovesse pagare 700 e passa euro al mese, penso che non gli conviene neanche venire a lavorare a guardarsi i figli, mentre in realtà ne paga 180, dipende dal reddito, 200 secondo. Quindi il resto lo paga la collettività, ma io sono ben contento, perché io in passato ho fatto la stessa cosa e molti di qua dentro hanno fatto la stessa cosa. Quindi questo è, se io dovessi aumentare la tariffa e portarla a coprire almeno il 70% del costo, penso che la gente preferirebbe stare a casa e guardasse i figli, perché non avrebbe neanche il tempo dopo. Certo, infatti se lo guarda, infatti, quindi, allora, quindi per questo siamo andati a discutere dove trovare le maggiori risorse. E non è che siamo scienziati o siamo boie, eh? Perché lo ripeto, quello che noi facciamo quest'anno, gli altri comuni nella maggior parte dei casi lo hanno fatto lo scorso anno, quando la legge lo ha permesso, perché ripeto, fino all'anno scorso l'IRPEF è stata bloccata. Ma non solo, noi nella nostra discussione quando abbiamo considerato il discorso dell'addizionale IRPEF, abbiamo fatto anche un ragionamento. Io devo dire con molta franchezza, non ero molto d'accordo, per onestà intellettuale, quello di dire: cari signori, oggi la legge prevede una area di esenzione a 7.500, aumentiamo l'area di esenzione a 12.000, perché i miei amici e colleghi di maggioranza hanno ritenuto, anche vedendo quello che hanno fatto altre realtà come Senigallia, adesso Iesi, che la fascia a 12.000 sia una fascia che difende maggiormente le fasce deboli. Io, con molta onestà, non è che sia molto convinto di questo, specie dopo aver visto poi tutte le dichiarazioni dei redditi, quindi mi sono ancora di più convinto. Ma questa è una scelta? È una scelta che è stata fatta proprio per tutelare quelli che noi correttamente riteniamo fasce più deboli. Anche perché, questo ci torno dopo, quando uno amministra deve pensare poi anche al sostegno e a far sì che la gente che ha più difficoltà venga tutelata. Quindi nel ragionamento che noi abbiamo fatto costantemente, paragonando anche quelle che sono le situazioni, diciamo che i valori in gioco, e questi sono fatti per area no tax, quindi a 7.500, dà anche un'altra indicazione, che 3 punti di Iesi corrispondono quasi a 4 punti di Fabriano. Tanto per dare un paragone, per poi non parlare di quello che è Ancona, e qui si innescano altre riflessioni sul modello, tra virgolette, salariale o di evasione, non lo so, che ogni realtà ha. Se, quindi nella scelta che noi abbiamo fatto di dire aumentiamo l'IRPEF, abbiamo anche detto se è aumentata l'esenzione a 12.000, che è una scelta di natura squisitamente politica, a fianco abbiamo aggiunto altre agevolazioni, tra virgolette chiamiamole agevolazioni, che sono quelle sempre dedicate a chi è più in difficoltà dal cambiamento, purtroppo adesso l'ICI non si capisce più quello che succederà, quindi quando l'abbiamo introdotto la regola precedentemente introdotta a me era 6 mesi per la cassa integrazione, le maggiori detrazioni le abbiamo spostate a 4 mesi, capendo quello che era il modello fabrianese, e così tutta un'altra serie di facilitazioni che poi l'assessore Costantini illustrerà nella sua relazione. Io mi sono divertito, l'ho detto precedentemente, mi sono divertito a mettere insieme dati ufficiali, i dati ufficiali dell'IRPEF, sempre del Ministero del Tesoro. L'operazione dell'aumento dell'esenzione a 12.000 ha di fatto spostato in modo significativo il numero delle persone che godranno di questa agevolazione, facendo passare dalle 900 persone alle 6.000 persone quelle che sono esentate da un punto di vista dell'IRPEF. A 6.000 persone, 6.523 contro i 929. I 929 sono quelli che sono a 7.500. 6.523 sono quelli che sono a 12.000. Quindi questo è qui tutti, senza distinzione. Lo so, ma io questi allora, e no, se vogliamo far cascare l'asino basta che apro il file delle dichiarazioni ai redditi di tutti i fabrianesi, allora famo cascare l'asino, non solo l'asino ma casca anche il palazzo, capito? Io allora, Angelo, io ragiono sui numeri purtroppo della legge, quindi per vostra conoscenza, ho fatto, questi sono i modelli di simulazione. Se io avessi impostato un'aliquota al 7, un momento d'attenzione, perché così i numeri ve li ricordate tutti quanti. Se io avessi chiesto nelle nostre simulazioni di prendere il 7 come ce l'ha Sassoferrato, come ce l'ha Sassoferrato da anno scorso, io avrei portato, lasciando l'esenzione a 7.500, avrei portato alle casse del comune con questa variazione 1.168.000 euro di più. Questo è il modello di calcolo, per cui sopra c'è la cifra vera di quella che è l'addizionale IRPEF, perché non è in realtà 1,7 come scriviamo, perché coi conguagli e tutto il resto, la cifra vera che poi potete andare a controllare sul sito del Ministero degli Interni, così vi do tutte le indicazioni perché possiate giudicare quello che dice il sindaco, è 1,592. Poi ci sono vari conguagli, non si capisce mai, comunque questo, quindi è 1,168. Se avessimo applicato lo 0,7 e barra d'esenzione a 7,5, lo 0,8, lo 0,8, sempre stessa fascia, faceva 1,563. Vedete che lo scostamento di un punto porta sempre a esenzione area 7,500. Diciamo che questa era un po' la filosofia, tra virgolette, mia iniziale. Fascia compresa nei 9.500, come ha fatto Serra San Quirico. Sì, il calcolo si fa su quello, sul 2004 purtroppo, è così, io non, perché se la facciamo sul 2005 peggiora, dopo vi faccio vedere perché. Quindi se fosse stato lo 0,7 sarebbe stato 1,079. Aspetta, 1,079, lo 0,8, 1,461. Aumentando la fascia perdiamo 100.000 euro, grosso modo. Questa è la previsione, attenzione, questa è la previsione nella fascia 10.015, poi vi do il correttivo, 10.015, siccome non c'è la fascia 12, c'è 10.015, con lo 0,7. Con lo 0,7 avrebbe portato a 723.000 euro di aumento, perché purtroppo va a incidere anche sul precedente. In realtà il calcolo sul 12 porta circa 180.000 euro di più, quindi arriviamo a 900.000 euro, dove faccio vedere la tabellina successiva. Sempre tra 10 e 15 con lo 0,8, 1,054. Voi, siccome è a 12.000, questo 1,054 aumenta. Ed ecco il vero numero con le classi a 12.000, per cui a 12.000 lo 0,8 porta 1,250 grosso modo, lo 0,7 porta 919.000 euro nella fascia fino a 12 di esenzione. No, perché questo, siccome le classi ministeriali è 10-15, quindi l'estrapolazione, il calcolo è... Sì, ho fatto la differenza direttamente, quindi fa 195.000 euro il delta su quella fascia lì. Io con molta trasparenza e molta tranquillità faccio un ragionamento molto semplice. Per contribuire fino adesso al comune, all'attività del comune, pago 238 euro all'anno di addizionale IRPEF per contribuire per mantenere la sanità, ne pago 865. Questo è il mio dato e mi ha fatto piacere. Quello che ho mostrato precedentemente era sbagliato, chiedo scusa quando abbiamo fatto, perché alcuni cittadini mi hanno fatto notare che m'ero sbagliato, ma m'ero sbagliato in meno, perché purtroppo io ho due CUD, uno quello del comune e uno quello di Indesit Company, avevo solo calcolato quello di Indesit Company, quindi, ma no, le tasse le pago. Pago tutti i redditi, infatti, siccome il reddito ormai lo sanno tutti, quello mio, non c'è problema, quindi io mi ero sbagliato, invece pago 238. Io sono, siccome faccio sempre l'esempio, che prima di essere sindaco, sono un normale cittadino, perché grazie a Dio uscito da queste porte faccio il normale cittadino. Normale cittadino, quindi credo di essere, anche se sono un ingegnere di campagna, come dico sempre a tutti quanti, credo di essere mediamente intelligente. Per cui non credo che sia così sciocco di fare una cosa che mi penalizza in maniera, diciamo tra virgolette, anche decente, perché in fin dei conti mi raddoppio da solo le tasse che con quei stessi soldi potrei andarci in vacanza o fare altre cose. In realtà, siccome c'è un principio etico che va rispettato da tutti i cittadini, che è quello previsto anche dalla Costituzione, che molti si scordano, cosa che io mi sono permesso di ricordare all'avvocato, nonché ex senatore Guido Calvi, 2 settimane fa, dicendo che io ero pienamente d'accordo con l'onorevole Visco, perché l'evasione dimostrata ormai ampiamente penalizza non solo tutto il sistema, ma anche i comuni. Ho detto al presidente Dominici che i primi a sostenere una cosa di questo genere, quindi il buon operato in questo caso di trasparenza, perché prima sentivo il mio amico consigliere Mingarelli, giovane più, che parlava della trasparenza dei soldi che devono essere messi sulla rete, degli incassi, e io ritengo che sia una cosa corretta e giusta, così come che sia corretto e giusto metterci tutti i redditi e pubblicare tutti i redditi. Ma io sono d'accordo, infatti su questo. Perché questo dà un esempio in modo che tutti sappiano, perché la morale se fa tutti quanti, però poi dopo ognuno fa come gli pare. E allora io sono, siccome io non c'ho nulla da nascondere, da sto punto di vista sono fortemente avvantaggiato. Quindi questo è. Ma la cosa che tutti hanno evitato fino adesso di evidenziare, peccato che sono andati via i giornalisti, perché loro fanno i giornalisti, non so se poi copiano solo le veline oppure fanno i giornalisti, è che con questa finanziaria fatta dal governo Prodi, io ho un giudizio un po' particolare sull'operato del governo, ma più che no, fermo, e se caro Bondi Boys, calmo Bondi Boys, l'operato purtroppo non ha saputo comunicare e ha fatto alcune. Ma stamattina ascoltavo Rossi, l'onorevole Rossi, in una trasmissione alle 8 sul discorso insieme agli altri dell'ICI. Il governo Prodi ha introdotto un'ulteriore agevolazione di cui ne godranno circa 8.000 famiglie fabrianesi, e io una di queste. Ho fatto il parametro su di me perché non voglio, anche se questo fermo, che a me personalmente porta un'ulteriore riduzione di 62 euro. Io poi abito in una casa costruita negli anni 60, quindi un condominio. Fermo, io ti ho detto che aumento. Io ti sto rispondendo che se da una parte c'è una misura dell'amministrazione comunale che aumenta l'addizionale IRPEF con alcuni correttivi, che porta, e lo ripeto, da 600 persone a 9.000 persone che godranno di queste agevolazioni, da 900 a 6.000, ho sbagliato, c'è ragione, c'è un'ulteriore agevolazione in termini finanziari introdotta dalla finanziaria del governo Prodi, che per altre 8.000 famiglie, grosso modo, e faccio chiaramente a chi è possessore della prima casa o a chi la casa ce l'ha e dato incomodato ai propri parenti, perché quella sconta per legge, non per bontà divina, per legge la stessa tassazione della prima casa, quindi sono circa 7.500 famiglie. Questo ulteriore, siccome io l'ho calcolata su di me, dico che questo porta a me personalmente una diminuzione di 62 euro all'anno. Poi dopo, questo era fino a ieri, quello che succede con quello. Quindi la modifica finanziaria, attenzione, fatta da questa amministrazione, risponde a due forti criteri. Il primo, la tutela delle fasce deboli. La seconda, il mantenimento della coesione sociale di questa città. Questa è di fatto la situazione. È vero che la bilancia non sta in pari, ma la bilancia un po' sta mai in pari. Vi ricordo a tutti quanti, perché se no, e mi dispiace che i giornalisti siano andati, perché tanto sono poco interessati a dire le cose come stanno, più a creare le situazioni, tra virgolette, per continuare a scrivere, che i servizi, alcuni servizi, danno un contributo di perdita per il nostro comune di 5.366.000 euro, solo alcuni servizi, dove noi guadagniamo, e Tini mi dice sempre che c'è il caro morto, è sulle trasporti funebri, lampade votive, quello lì, che è vero che copriamo, perché qui adesso faccio come Trilussa. È vero che copriamo il 350%, il 500, va bene, il 500, è vero, ma il 500 che ci fa guadagnare, penso che serve a ben poco, visto 120 per l'esattezza. 120 è il dato, 127,50 era il dato ufficiale a 31-12. Quindi, tant'è vero che analizzando alcuni servizi, così, attenzione, queste cifre sono fatte sull'incassato, fermo al 31-12 come in tutte le, perché poi quell'altro passa residuo, quindi questo è fatto sui soldi realmente incassati, cioè i soldi che uno c'ha dentro il cassetto e che può spendere. Quindi noi, infatti c'è proprio la differenza, incassato, residuo e tutto il resto. Quindi 5.366.000 euro sono le perdite di alcuni servizi contro incassi, quindi guadagno, non incasso, guadagno reale di 769.000 euro. Diciamo che è un'attività che presenta grossi fattori di crisi, tra virgolette, se fosse un'impresa. Un'altra cosa, il ritorno l'ho usata perché voglio ritornare al discorso dei rifiuti, visto che uno dei problemi che noi abbiamo adesso è quella di una riorganizzazione nel ciclo dei rifiuti con il discorso del porta a porta, che da settembre partirà su tutto il capoluogo, e sicuramente sarà un momento, al di là del rapporto economico, sarà un momento molto difficile, perché è un'esperienza che stanno vivendo i miei colleghi qui intorno, da Rinaldi a Genga e tutto il resto, stanno vivendo anche altre realtà dove è partito il nostro consorzio obbligatorio, come Senigallia, Iesi. Tant'è vero che Iesi ha aumentato in modo anche retroattivo la tassa dei rifiuti del 35%. Io ho fatto un raffronto perché ai discorsi che sento sempre delle tassazioni, io sono abituato a rispondere con i numeri. Ho confrontato, l'ho già detto un'altra volta, quello che è un servizio, una tassa come quella dei rifiuti, purtroppo è un dato non coerente per Matellica, ma sicuramente le cose sono peggiorate rispetto a questo dato. Ho confrontato la tariffa del pagamento della tassa dei rifiuti di Matellica Sassoferrato, due amministrazioni di centrodestra, anche se i sindaci sono miei grandi amici, provengono dal mio stesso percorso politico mio, e quindi so io che mi sono guastato, e che quindi non avrebbero dietro, fanno il loro mestiere di sindaci, di governare le loro collettività in modo equo. Quindi li ho presi perché vi mostro, vi voglio far vedere che poi quando si amministra, che è una cosa differente dalla politica. Amministrare una cosa, la politica un'altra. La politica dagli indirizzi, l'amministrare realizza secondo quegli indirizzi, ma con la coerenza dell'amministrare, che è una cosa completamente differente, perché con la politica non si amministra dopo. Perché poi le scelte, quando uno dà le linee di filosofia di quello che è proteggere le fasce deboli, fare questo, fare quella, poi dopo bisogna correlare al pensiero politico l'azione amministrativa, e l'azione amministrativa è data dai numeri. Io ho preso come riferimento me stesso, come al solito, quindi la mia famiglia, quello che io denuncio e pago come tassa dei rifiuti, con le tariffe 2004 a Matelica avrei pagato solo 141 euro all'anno, a Sassoferrato tariffa 2007 147 euro, a Fabriano pago 107. Capisco perché non copriamo il servizio. A Iesi lascia perdere perché è aumentato il 30% adesso. Quindi meglio che non lo guardo, e tenete conto che l'unico territorio vero da confrontare con Fabriano è Sassoferrato, perché Sassoferrato ha una dimensione e un'orografia territoriale simile alla nostra. Messi insieme Fabriano e Sassoferrato fanno il 50% della provincia di Ancona momenti. Quindi l'unico dato da correlare correttamente sarebbe in questo caso Sassoferrato, ma tra Sassoferrato e Fabriano ci ballano, per quanto mi riguarda, 40 euro. Lasciamo perdere percentuale, quindi, perché quando si fanno i discorsi dopo bisogna correlarli con i dati oggettivi, misurabili, perché a me mi hanno detto sempre una cosa, mi hanno insegnato nella vita: quando prendi delle decisioni, la prima cosa che devi avere sono i dati, cioè le misure reali del fenomeno a cui vai incontro, se no tu non prendi delle decisioni che le prendi a tua sensazione, a tua capoccia, ma che è la tua sensazione e la tua capoccia. Sassoferrato, i numeri, e per questo i numeri sono numeri, i metri, le basi su cui si prendono i numeri sono le stesse, perché torno a ripeterlo, quando io dico Sassoferrato è la stessa città di Fabriano, perché Sassoferrato e Fabriano possono essere considerate unica tra virgolette città, anche per lo scambio che c'è dei flussi di lavoro. Noi siamo al 97% lo stesso. E certo, ma allora c'è tutto di più. No, i cittadini sono tutti uguali come servizi, tant'è vero che noi stiamo ragionando addirittura a parità di servizi, non solo a parità di servizi, ma anche a parità di tariffe con l'ambito. L'asilo a Fabriano dovrebbe costare quanto quello di Sassoferrato e quanto quello di Genga, perché sennò le politiche di ambito non avrebbero senso. E siccome c'è così come, e Tini me capisce bene, quando arriva un cittadino di Sassoferrato al ticket dell'ospedale, paga quanto quello di Fabriano. È uguale. No, e che c'entra? È la stessa cosa. I servizi sono uguali. Quindi la metratura qui non è che qui siamo a servizi, che è una cosa differente rispetto ad altre. Quindi quello che va confrontato è le difficoltà del territorio per una raccolta di questo genere. Fabriano e Sassoferrato rispetto a Matelica o rispetto a Ancona hanno le stesse specifiche. Certo, non prendo Iesi, nonostante che se paga di più. Iesi c'ha una sola frazione, è tutto concentrato. A Fabriano, a Sassoferrato, tocca andare in giro su Piemonte e tutto il resto, con casse disperse e tutto il resto. Quindi questo è il concetto. Allora, l'altra cosa su cui mi piaceva un attimo soffermarmi, visto che si continua a parlare della farmacia, della farmacom, le possibilità destra e manca che ci sono. Io, così rimane agli atti, ribadisco una cosa. La farmacia, la farmacom è nata su un'esigenza precisa, fissata dalla finanziaria del 2006, che richiedeva un nuovo metodo di calcolo del patto di stabilità e richiedeva anche la riduzione dell'1% delle spese del personale. Come tutti i comuni abbiamo esternalizzato, diciamo tra virgolette così, il termine, anche se l'esternalizzazione di questo servizio, essendo esclusiva proprietà della pubblica amministrazione, fa anche un po' sorridere, perché la Farmacop è una società interamente posseduta dal comune di Fabriano e quindi di fatto chiamarla esternalizzazione è un po' esternalizzata da un punto di vista dei conti. Io vorrei che così rimane dichiarato e pubblico, sarà negli atti di questo consiglio. Noi avevamo un contenzioso all'epoca con l'ASUR, perché la farmacia, soprattutto quella dell'ospedale, che ha una storia vecchissima, c'è un contenzioso altrettanto vecchio sulla destinazione degli utili, sulla proprietà e su tanti altri utili, tra virgolette, somme che questo comune nei vari anni avrebbe dovuto dare all'ASL. Quindi non riuscimmo, l'idea principale era quella di formare una società con l'ASUR a suo tempo per sistemare tutte le pendenze che noi abbiamo. Non lo sa nessuno. Tant'è vero che l'ASUR incaricò, così lo dico in modo che lo sapete tutti, il dottor Fabrizio Mancinelli come suo consulente. Anche sì, ma io infatti bravo, no io d'accordo, no figurate, anche perché essendo stato sindaco revisore anche di questo comune oltre che dell'AS, almeno sapeva di che si parla, di che cosa. Non abbiamo trovato nessuna finalizzazione a questo tipo di discorso, perché nessuno, compreso chi aveva redatto i bilanci dell'epoca per tanti anni, ha voluto sottoscrivere che le cifre che si riferivano alla farmacia fossero corrette negli anni, a parte il comune, certo. Sì, no, e tanto ce l'avevamo noi, eh? No, e lui lo sa bene, perché quindi dall'80 in poi, 82, quindi questo perché parlare è sempre facile, certo non è a livello tecnico, le disquisizioni sono tutte a livello tecnico, quindi di certo contabilmente non so gli assessori nei politici che fanno. Quindi quando è nata poi l'esigenza obbligata nei fatti, abbiamo fatto Farmacom. E a dire, io ho avuto recentemente anche un colloquio con uno che fa di professione il controllo delle farmacie e tutto questo, per capire. Noi abbiamo utilizzato un sistema molto particolare, perché noi abbiamo affittato l'attività e questo ci ha dato la possibilità, a differenza di quello che fanno molti comuni, di avere una redditività che va a incidere sui costi di gestione pari al 7% del fatturato. Io avevo chiesto il 10, ma poi nelle tutti il 7%, che per chi fa, chi gestisce imprese, sa benissimo che questo è tecnicamente quello che in realtà si prende negli investimenti di un certo tipo. Quindi la Farmacom oggi che c'ha? C'ha di sicuro contabilità certa, e questo è un dato oggettivo, una redditività certa, quindi per adesso rispetto a quello che è il passato, anche perché i fatturati sono in questo caso esenti di IVA, perché l'IVA viene gestita diversamente, mentre prima i dati erano compresi IVA per tutto un meccanismo perverso che c'è nella pubblica amministrazione. Quindi oggi Farmacom è una struttura, una proprietà dei cittadini Fabriano con dati certi. Che c'ha? Oggi è terminato il periodo, tra virgolette, della necessità dell'esternalizzazione, perché a oggi la regola, io è vero che in 6 anni sono cambiate 6 regole, calcolo e patto e stabilità, ma oggi teoricamente non servirebbe più, anzi da un punto di vista puramente economico, tra virgolette, di flussi di cassa, non economico e redditività, converrebbe che Farmacom stia dentro il comune. Fermo! Ragazzi, voi non vi frega niente degli cittadini, a voi vi interessa la demagogia. Allora, no, te lo dimostro, perché i dati, a differenza di voi, ce l'ho io, perché quando ragiono sui dati, sui numeri, purtroppo io vivo in un'azienda dove a me, Carotini, se trucco i dati, se non mi porto i dati, il giorno dopo mi caccia via, capito? Quindi, ho detto, siccome la pubblica amministrazione invece, se te succede così, non succede, ecco, allora, quindi, torno a ripeterlo. Da una parte, non solo, il Comune di Materica 15 giorni fa ha deciso una cosa molto precisa. La sua farmacia, che è un'azienda speciale dal 1992, azienda speciale. Oggi le aziende speciali da 3-4 anni dovevano essere trasformate, la riporta dentro. Ma perché? Così ce lo diciamo in modo che sapete tutti le cose. Per due motivi. Uno, perché non si capisce che cosa succederà, tra virgolette, con le liberalizzazioni e quindi con il fatto di dover mettere eventualmente soci privati all'interno. Bravo, fermo. Secondo, perché il Comune Matelica fino adesso ha avuto l'intenzione di venderle e, essendo, e quindi ve lo dico in modo che lo sappiate tutti, essendo comunale, portata dentro il comune, non sarebbe assoggettata ad IRES, mentre se fosse una società come adesso dovrebbe pagare le tasse sulla vendita, quindi l'IRES si chiama. Quindi i scenari sono chi fa queste scelte le fa per un motivo preciso, quindi ognuno sappia di quello. Tornando ai discorsi, Tini, che mi facevi te, allora quest'anno, perché io prendo il riferimento quest'anno perché l'anno precedente era un anno fermo. Quindi io faccio i conti come se fanno in un'azienda, siccome questo è un ramo di attività, allora l'affitto di azienda prodotto, il famoso 7%, 165.000 euro che sono regolarmente iscritti. 165. Adesso balzi. Quindi. 2007, scusate, ve lo ripeto, è stato modificato perché nel 2006 c'aveva l'1%, nel 2007 c'è il 7%. Lo abbiamo detto alcuni quando c'è stata la famosa, per cui era modificato tutto questo tipo di discorso. Per aumentare, questo sono gli atti, quindi non solo. Abbiamo avuto il rimborso del personale che è nostro per 182 e ha prodotto un reddito come utile di 70.000 euro che momentaneamente il sindaco, unico tra virgolette proprietario della società, ha messo a riserva, che la riserva può essere utilizzata in qualsiasi momento. Quindi quella del 2006 è una riserva messa già a riserva per tutta una serie di motivi che sta lì, perché le società devono essere garantite e protette. Quella legale non la puoi toccare, quindi non c'è pensato. Quindi no, 5%. Comunque, dico, tanto dici quello che ti pare a te, e certo, te rispondo. Ma scusa, ma non leggi lì che c'è scritto? Allora io ho detto. ...101 nel 2006 che sono state messe a riserva. Quest'anno, che è l'unico anno che ha fatto 12 mesi e quindi è conteggiato questo qui, è 70.000 euro. Perché, scusate, se nel 2006 l'affitto di azienda era l'1%, allora questo è il sistema. Quindi, tra virgolette, torna a ripetere, Farmacom oggi ha i numeri corretti e non è che uno... Siccome i soldi a riserva si possono utilizzare in qualsiasi momento, quella è una riserva a disposizione del comune. Ma 70.000 euro? Poi. Ma 170 sono la riserva che c'è tra l'anno scorso e quest'anno. E allora no, una serve a garantire la società. Serve a garantire la società, quindi e con 170 euro Urbani è inutile che continui a discutere. Ecco. Quindi questo è lo scenario e soprattutto c'è un'altra cosa: le società si chiudono al 31/12, non è che le trasformazioni. Ma che metto in liquidazione? Che metto una società di liquidazione che sta Ma devo chiudere gli esercizi finanziari, ma mica stiamo nel Bangladesh, ragazzi. Che ognuno se fa le cose per conto suo. Quindi questo è perché, ripeto per l'ennesima volta, le società, questa società oggi ha costi, numeri certi, quindi chiari per tutti quanti, la sua redditività è chiara, non c'ha, tra virgolette, la necessità di essere mantenuta così, se non se vogliamo fare dei danni o vogliamo venderla, la possiamo mettere dentro il comune tranquillamente, perché se la vendiamo non paghiamo le tasse e i dati poi ritorneranno ad essere. Matelica, se la rimette dentro, non c'ha il dirigente della farmacia, ma verrà affidata, no, a chiusura esercizio. Quando vuoi, che vuoi? Che interrompo il corso e faccio tutto quanto col casino generale? Ma di che stai a parlare, ragazzi? Ma gli utili posso prendere, Urbani, non ci coglioniamo. Gli utili, torno a ripetere, li posso prendere in qualsiasi momento, perché essendo l'unico titolare posso prendere gli utili quando mi pare. Quindi, ma che dici te? Ma io, la società va salvaguardata se uno la chiude. Ma che straordinario, ma lascia perdere, va. Straordinaria. Conclusione del discorso, le riserve straordinarie. La società neanche leggete quello che deve pagare. Allora, allora. Concetto di fatto il comune, se non razionalizza il sistema sociale, quindi tutto dalle mense fino al resto, se non trova soluzioni idonee nella gestione degli impianti sportivi, se non trovo una razionalizzazione nella gestione dei trasporti e così via, le cose nei prossimi anni saranno sempre più dure. Quindi, però non si può fare sempre due discorsi. Quando si fanno razionalizzazioni, che non vuol dire tagli, attenzione, tagli, io intendo chiusura di un'attività. Ci possono essere situazioni, come sicuramente ci saranno, di quelli che possono, tra virgolette, chiamarsi sprechi, tra virgolette, che vuol dire che qualcuno dà di più rispetto a quello che teoricamente si potrebbe dare per legge, per obblighi di legge oppure per tipologia di servizio. Dai trasporti, torno a ripeterlo, che il cui contributo massimo al disavanzo è dato dai trasporti scolastici, per finire agli impianti sportivi. Noi in queste condizioni, 600.000 euro all'anno di perdita sugli impianti sportivi, non possiamo permettercele, anche perché, torno a ripeterlo, il prossimo anno comunque scatterà la restituzione, a meno che il nuovo governo non cambi idea rispetto alle finanziarie precedenti, ma non mi pare il caso, non mi pare, visto che nei 5 anni precedenti non l'aveva fatto prima, quindi non, credo che non lo farà, sarà impossibilitato di farlo. Noi cominciamo la restituzione di 450.000 euro di maggiori entrate che noi abbiamo dal terremoto. Quindi questo è un dato oggettivo. Quest'anno ce la siamo sfangata, nonostante che la finanziaria dicesse nei 5 anni, calcolo che la Regione ha interpretato, è i 5 anni cominciano dal 2009 e quindi per quest'anno, al di là di piccole, tra virgolette, cose, i 450.000 euro ce l'abbiamo regolarmente in cassa.
Grazie Sindaco. La parola all'assessore Balducci.
Benissimo. Dopo una serie di numeri anche dolorosi, ci rilassiamo un po'. Andiamo tutti al mare, in montagna, scegliete voi, per cui ci rilassiamo un po' con molta tranquillità. Anche a livello di tempi, penso. Io ho dato a tutti, e penso che tutti avete letto, la relazione dell'assessore, per cui è inutile ripetere quello che c'è là, già là dentro, con quello che si è riusciti a fare in questo breve periodo e quello che c'è in animo di fare. Io imposterei il discorso più che altro dal punto di vista, diciamo così, politico, sulle linee generali. Sulle linee generali che riguardano un po' il turismo e quella che è la metodologia con cui questo assessorato si sta muovendo. Per cui alla base di tutto, diciamo così, c'è un po' la valorizzazione di quello che è il prodotto che può offrire il nostro ambito territoriale. Il nostro ambito territoriale è un po' più allargato a quello che sono i confini storici del comune. Perché? Perché parlare di confini nel turismo il senso non ha. Il turismo, nella sua accezione, secondo me, più ampia, è un sistema infinitamente aperto, di rapporti, di relazioni, di creazioni, di reti, di collaborazioni, di apporti che possono essere apportati da chiunque e da chiunque voglia, far sì che quella che fino adesso è stata una potenzialità del territorio più o meno esaltata, più o meno ritrovata, più o meno interessata, possa diventare un, diciamo così, un sistema produttivo complementare. Mi piace precisare la parola complementare perché, e questo penso di averlo già detto, non ritengo che si possa ipotizzare che il turismo possa diventare la panacea di tutti i mali. Potrà sicuramente significare una risorsa estremamente positiva per i nostri territori, ma non sarà completamente risolutiva. Vi ho parlato di sistema completamente aperto o infinitamente aperto del sistema turistico. Perché? Perché a parere mio bisogna un attimo superare quella logica dei campanilismi, quella logica dei localismi, quella logica del noi siamo i più bravi, più belli, più buoni, per cui tutti gli altri o ci vengono dietro oppure noi andiamo da soli. Questa, a parer mio, in questo specifico settore è una logica che non ha assolutamente modo di esistere. Perché? Perché noi abbiamo delle eccellenze che, se viste da sole, rimangono eccellenze, se non inserite in un discorso più ampio, e questo ce lo dicono i numeri, che non vorrei dire, però lo dicono anche i numeri, se non sono inseriti in un discorso più ampio, rimangono pari pari, isolate, non avremo mai un turista, perché è quello a cui noi tendiamo, avremo solo un visitatore e fa la classica toccata e fuga. Per cui, alla base di questo discorso, io pongo lo sviluppo di un sistema di relazione. Uno sviluppo di un sistema di relazione che ha trovato una sua prima concretizzazione, se vogliamo dire amministrativa, con l'adesione di Fabiano al sistema turistico locale. E qui c'è una seconda logica che io voglio introdurre in questo specifico settore, che è la logica dell'apertura dei nostri confini non solo verso territori a noi omogenei, per cultura, per tradizione, per tipologia di approccio al problema del turismo, ma un'apertura più ampia che possa proiettare la nostra realtà anche verso situazioni dove ad oggi sicuramente non siamo stati incisivi, ma non per colpa nostra. Vorrei essere più incisivo per poter sfruttare dei periodi morti che altri tipi di turismo hanno e poter ridirettare verso i nostri territori. Al di là di questa politica che viene fatta obbligatoriamente con altre realtà amministrative, nell'ambito locale, diciamo, un particolarissimo occhio di riguardo questo assessorato l'ha volto verso tutti coloro che sono gli operatori del settore. Questo perché? Perché a parere del sottoscritto l'operatore del settore può essere motivato se coinvolto, e questo è già un primo successo. Però l'operatore del settore ha prima di noi la percezione di quello che accade nel suo ambito. Per cui, diciamo, da sempre ho stabilito con tutti i vari soggetti che operano nell'ambito del turismo, che sono sia i promotori, sia gli operatori dell'accoglienza, sia quelli della formazione, un rapporto privilegiato, perché loro mi sanno dare l'indicazione reale di quello che sta accadendo. Questo è un po', se vogliamo utilizzare un nome che viene usato spesso, una politica dal basso, no? Nel senso che le indicazioni che poi potremmo trasformare in atti di indirizzo, in azioni da trasmettere sul territorio, sono partecipate da un lato, condivise nella maniera più ampia possibile, indirizzate anche da quello che è il mercato. Perché? Perché questo, il discorso del turismo, non è che ha una logica, è molto lontano dalla mia visione ingegneristica del mondo, no? Perché questo qua c'è una logica che è l'esatto contrario, per questo mi fa divertire, proprio perché mi proietto in un mondo che non ha assolutamente affinità con quello che è il mio tradizionale del lavoro. Qua è un mondo dove è vero tutto e vero il contrario di tutto, dove ci sono delle variabilità nelle percezioni, perché il turista ha una variabilità infinita. Tu devi saper cogliere, devi saper dare un prodotto per ciò che sappia sappia invogliare quello che decide di impiegare il poco tempo a disposizione nella conoscenza di ulteriori cose. Per cui l'apertura non è solo a livello territoriale, l'apertura è anche nella collaborazione con tutti i soggetti che hanno voglia di cimentarsi in questo discorso, a partire proprio dalla fase della programmazione, ma io lo vedo anche con gli altri assessorati. Diciamo, noi abbiamo un rapporto osmotico con altri assessorati, nel senso che con tutti ci sono delle iniziative, delle attività, delle cose che condividiamo e che facciamo insieme. Questo porta a far sì che quei pochi soldi che abbiamo a disposizione si moltiplichino. Perché? Perché non impieghiamo mai tutto in un solo settore, ma riusciamo a catalizzare più energie da altri tipi di discorsi. Per cui, la esatto Angelo, il famoso, com'era la parabola dei pani e dei pesci, no? Quando tu compagni i soldi devi moltiplicare. E la partecipazione della gente, la partecipazione degli operatori è il volano che ti fa moltiplicare quel poco che hai. Questo l'ho verificato precisamente, che ti fa, diciamo così, valorizzare le eccellenze. Perché? Perché noi abbiamo talune eccellenze che sono sulla nostra e che riusciamo a valorizzare, su cui noi andiamo ad impiegare il nostro discorso. Abbiamo eliminato qualsiasi tipo di localismo, di particolarismo, ci siamo, secondo me, dobbiamo aprirci, però non voglio, ben inteso, creare una serie di strutture rigide, perché le strutture create da amministrazioni che sono fisse possono diventare rigide, una ne basta. Il resto della politica deve essere volta ed imperniata su progetti. Su progetti il comune di Fabriano deve saper coinvolgere, deve saper attirare altre realtà amministrative funzionali a quel progetto. Possono essere vicine, possono essere lontane. Teniamo conto che al turista un'ora di macchina, un'ora e mezza di macchina non dice niente se c'è un progetto. Sulle eccellenze devi impostare poi gli eventi, devi impostare poi le conoscenze degli altri, perché su loro le devi impostare, ma non possono essere solo loro. L'evento, piccolo o grande che sia, porta alla conoscenza. Ad oggi Fabriano, a parer mio, ha bisogno di essere maggiormente conosciuto. Mi è piaciuto un dato, maggiormente conosciuto, perché? Perché ad oggi è conosciuto per un'unica cosa, per il Museo della Carta e della Filigrana, per la carta. Mi è piaciuto un dato che mi ha dato l'Associazione Industriali della Provincia di Ancona. Allora, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Ancona è rimasta molto sorpresa del fatto che le Marche nella percezione europea sono molto in basso in una graduatoria delle percezioni. La cosa sorprendente è che nei primi posti ci sono le grotte di Frasassi, e si sa dove sono. Al sesto posto c'è Fabriano. Fabriano perché è stato legato il nostro nome a, chiaramente, la carta. Ragazzi, 700 anni che ci siamo in giro, ma se noi ci fermiamo solo lì siamo riduttivi, perché quella è già conosciuta, quella già si promuove, si autopromuove. Dobbiamo cercare di legare a quell'eccellenza tutta un'altra serie di cose che noi non abbiamo, o non abbiamo in quantità tale da poter far sì che un turista rimanga nella nostra città per più di un giorno, per più di due giorni. Questo significa che saremo obbligati, ci piaccia o non ci piaccia, a stabilire delle relazioni con altre realtà, a noi vicine o a noi lontane, non è importante. L'importante è che ci siano e che portino il nome di Fabriano o facciano promuovere il nome di Fabriano e delle capacità attrattive del territorio ovunque ce ne sia bisogno. Vi parlavo prima del discorso della partecipazione dal basso. Questa partecipazione dal basso mi ha fatto scoprire una cosa, mi ha fatto scoprire, noi sapete già quello che penso, io penso che il turismo, come dicevo all'inizio, diventerà una attività complementare, ad oggi in qualche maniera è sempre stata secondaria rispetto ad altri fenomeni industriali, giustamente. Noi, questa, avere un contatto diretto con gli operatori mi ha fatto anche capire che per gli operatori una cosa fondamentale è la formazione. Cioè, c'è bisogno in questo specifico di settore di formazione che porti ad alzare il livello di professionalità anche degli operatori, che se noi cominciamo a fare anche formazione, anche a livello scolastico, significa pure creare nuove figure che possano ampliare l'offerta che il nostro territorio può dare. Per cui la formazione che deve coinvolgere la scuola, non solamente, diciamo, interventi formativi puntuali. Noi ne abbiamo già avuto uno che è andata a buon fine, mi riferisco alla civiltà della scrittura che poi voi troverete nella relazione, ma quello è uno, può essere il primo, stiamo cercando di attivarne molti di più. Perché? Perché formare anche l'operatore significa pure migliorare l'accoglienza. L'altra cosa che noi abbiamo, dobbiamo far crescere la logica dell'accoglienza, dobbiamo far sì che i nostri operatori, che ad oggi sono piuttosto isolati, comincino a lavorare in sinergia. Questo perché? Perché c'è bisogno, e ce ne sarà sempre bisogno, perché in questo settore non si arriva mai, ci sarà sempre bisogno di una maggiore competenza sul turismo, sia nel pubblico che nel privato, per cui sia da parte nostra come amministratori, sia da parte degli operatori del settore. Perché? Perché una maggiore competenza porterà ad una minore frammentazione di risorse impiegate, perché oggi magari talune sinergie non colgono gli obiettivi sperati perché sono frammentate. Io dico sempre, mettiamo in piedi 1000 idee, abbiamo 1000 idee, ma puntiamo l'obiettivo su poche, quelle poche cerchiamo di realizzarle, se poi quelle poche hanno un riflesso anche sociale, ben venga, meglio, ben venga. Perché? Perché l'offerta turistica deve essere dalla base, mi riferisco alle feste anche paesane, e deve arrivare al grande evento come può essere Pogliesis, come può essere stato il Gentile da Fabriano, l'evento correlato però sempre a un'offerta che il comune ha come strutturale. Ad oggi lo strutturale del comune di Fabriano ha bisogno di essere ampliato, non può rimanere solo uno. Per cui questo fatto di essere un sistema infinitamente aperto significa pure che bisogna far compartecipare sia nella fase della programmazione sia nella fase dell'esecuzione quanti più soggetti possibili, perché otteniamo il duplice effetto: la motivazione e la formazione. L'ultima cosa che voglio dire, poi il resto dico non è neanche da andarla, la relazione ce l'avete tutta, lì ho puntualizzato più o meno tutto. L'ultima cosa che voglio dire è che creare un sistema turistico locale che ha la capacità di poter in maniera omogenea, seppure nelle specificità dei luoghi che hanno aderito a questo sistema, creare un contenitore, diciamo così, per promuovere un territorio molto disomogeneo, proprio per questo secondo me valido, il resto non può essere creare ulteriori agglomerati di enti locali, ma significa creare agglomerati, gruppi di enti locali che si muovono su progetti. Questo l'abbiamo dimostrato, cioè funziona, l'abbiamo dimostrato con il progetto interregionale Marche Umbria, che ci è stato finanziato su un progetto, abbiamo preso i soldi e mi piace ribadirlo, abbiamo preso i soldi, uniche due realtà regionali, noi ed Urbino, coinvolgendo su progetti realtà locali marchigiane, realtà locali umbre che insieme a noi condividono probabilmente storia, cultura, forza sociale, tutto quello che vogliono mettere. Per cui significa che le aggregazioni devono essere fatte dopo un'aggregazione generale nella quale noi siamo, debbono essere fatte su progetti, poi bisogna tentare, tutto sommato abbiamo preso un cospicuo finanziamento per questo, abbiamo preso un cospicuo finanziamento anche per migliorare le nostre eccellenze, quello che vi dicevo prima, il museo, abbiamo preso anche un cospicuo piccolo finanziamento per migliorare le strutture, mi riferisco all'area camper, perché Bartocci lo vedo davanti, era stata una delle prime cose con cui mi pressava, adesso andiamo a vedere, dovremmo avere un'area camper veramente di prim'ordine, se non erro. Per cui
la metodologia con cui questo assessorato si muove, almeno visto che dei risultati ci sono per questo momento, è partecipazione dal basso, coinvolgimento di più operatori e di più enti locali possibili su progetti. Oltre a quelli che voi trovate già indicati nella relazione politica programmatica, io l'ho scritta 2 mesi fa e vi dicevo che questo è un mondo in continua evoluzione, già altri progetti si sono aggiunti. Li stiamo valutando, sempre in ambito allargato, poi vedremo se su quale puoi puntare gli obiettivi per il 2008-2009, vedremo nel corso dell'anno. Vi ringrazio per l'attenzione, a dopo.
Posso chiedere una cosa? Possibile, Presidente? Ho visto che tu, a parte su queste relazioni metteteci le pagine, perché allora è più facile, non so che pagina sia, qui quasi alla fine della tua relazione, quasi alla fine, tu fai elenchi giustamente come va fatto questi progetti che stai dicendo, hai messo le linee strategiche, le idee, l'ambito territoriale, hai messo gli obiettivi, però non c'hai scritto le risorse. Noi vorremmo capire, se tu ce l'hai, bene, se non ce l'hai, pazienza, ce lo dirai stasera, per ogni progetto che tu qui hai evidenziato, perché sul bilancio c'è il dato complessivo, quanti sono le risorse finanziarie, perché un progetto senza risorse è un progetto che casca da solo, scusate, gradirei sapere queste cose.
Ricerca altrove.
Angelo, allora guarda, tu mi conosci abbastanza bene, io non metto un progetto se dietro non c'ho almeno la risorsa base per poter partire, per cui tu dimmelo mano a mano, io oggi te lo elenco mano a mano, aspetta che ti prendo il foglio perché io sono molto più autodidatto e senza revisivi. Questo se vuoi te lo spiego stasera, se vuoi adesso se te lo spiego. Se vuoi dico te lo dico stasera quando parleremo delle cose. Se vuoi te lo dico adesso, ma ci metteremo un po' di tempo. Voce per voce ti dico il progetto.
No, voce per voce, sono 5-6 progetti, se può sapere dei 5-6 progetti, no, non è tanti. Quanti sono le risorse dedicate per ogni singolo progetto? Che penso che. Questo vale anche per gli altri assessori.
Come fare? Non ho difficoltà.
Assessore Ranaldi.
Allora, non leggo, mi limito a fare chiaramente una piccola introduzione e poi parliamo magari di dati. Nella premessa potete leggere, e ho scritto soprattutto in merito al centro aggregazione giovanile, per mettere a conoscenza di tutti di questa importante struttura che abbiamo a Fabriano e che prima di me e prima di molti di noi, con tanti sacrifici, altre persone hanno lavorato per la costituzione e la realizzazione. Quindi questa la potete leggere sulla relazione. Se veniamo invece a dei dati precisi per quello che riguarda le politiche giovanili e lo sport, penso prima di tutti di fare una nota in merito a quello che è stato messo in bilancio. Va bene? Per gli amanti dei numeri, dicevo, visto che sulla relazione non c'è, è vero che lo potete leggere sul bilancio, però io intanto vi do le voci specifiche per quello che riguarda il settore di mia competenza. Il totale dei fondi stanziati è di circa 170.000 euro, suddivisi tra 103.000 euro per quello che riguarda le obbligatorie e 67.000 euro circa, ovviamente io ho fatto un arrotondamento, per quelle non obbligatorie, suddivise in questo modo: per il contratto che è stato rinnovato alla cooperativa Mosaico per il centro aggregazione 53.000 euro sulle spese obbligatorie, per l'Informa Giovani 14.000 euro, anche questa è una spesa obbligatoria, per quello che riguarda i contributi alle attività sportive, quindi non obbligatorie, 35.000 euro. Come? No, dovremmo aver messo non sui contributi, ma sul servizio del CAG, dovremmo aver messo solo il parziale fino ad agosto, per mettere la seconda tranche poi successivamente. 15.000 sui contributi e attività alle politiche giovanili, 8.400 per l'ACIS scuola e 8.500 per le manifestazioni e impianti sportivi. Chiaramente rispetto a quello che era precedentemente non è stata aumentata nessuna voce, anzi ci terrei a dire che, come voi sapete, io pubblicamente qui in Consiglio ho parlato del taglio che c'era stato arbitrario nell'ultima revisione di bilancio del 2007, però con un minimo, e anche per sottolineare che la contestazione era sul modo più che sul importo, e trovandoci di fronte a un bilancio con le difficoltà, quindi, come tutti sapete, che abbiamo avuto, il mio assessorato ha chiesto la stessa cifra che era stata stanziata per l'anno 2007, quindi non ho fatto una prova di forza da questo punto di vista per farmi ridare il mal tolto, bensì per confermare quello che era il valore del 2007. È chiaro che, come diceva Giovanni, per fare delle iniziative è importantissima la collaborazione tra gli assessorati. Se gli assessori continuano a lavorare a compartimenti stagni e ognuno a tutelare e salvaguardare la propria fetta, non andiamo lontano. Ci sono stati già alcuni esempi. Per esempio, abbiamo fatto la prima manifestazione di danza sportiva al Palazzetto dello Sport, in collaborazione tra l'assessorato allo sport e l'assessorato al turismo. Questa manifestazione ha portato per 3 giorni circa 2.500 persone a Fabriano, con somma soddisfazione da parte degli albergatori, dei ristoratori e quant'altro. Tanto che il 14-15 giugno, quindi in pratica quel fine settimana là, ci saranno addirittura le finali nazionali di danza sportiva. E chiaramente lo sport, soprattutto secondo me, è in stretto contatto con molteplici altri settori della vita quotidiana, quindi dal sociale al turismo alla cultura. Stiamo lavorando, e non l'ho scritto sulla relazione perché non mi piace poi promettere le cose che non manterremo, però stiamo lavorando sempre in collaborazione con l'assessorato al turismo per promuovere il Museo della Carta, per promuovere il consorzio del Salame di Fabriano e quant'altro nel prossimo periodo natalizio a Roma, durante la manifestazione Natale a Roma, dove avremo l'opportunità di avere 2 stand gratuiti comprensivi di personale messo a disposizione gratis dal Presidente della Publitur. E io penso che questa possa essere dal 15 dicembre, tra l'altro, al 6 gennaio, per 3 settimane, e quindi questa possa essere una grossa pubblicità per la nostra città, se potete pensare quante persone potranno visitare i nostri stand. Entrando in merito più specifico delle politiche giovanili e dello sport, quindi lasciando da parte un attimo la parte numerica, noi sappiamo tutti che è difficile, soprattutto nella nostra città, ma in generale, aggregare tutte le varie realtà che ci sono nel territorio, per cui il primo lavoro del quale ci stiamo occupando intanto è un censimento di tutte le società sportive, ma anche di tutte le associazioni che lavorano con i giovani in campo sociale e quant'altro, per fare il punto della situazione, ovviamente. Poi, per quello che riguarda la promozione delle politiche giovanili, io in questa prima fase mi sto cercando di porre l'attenzione prevalentemente a quello che riguarda i minori, perché ci siamo trovati di fronte ovviamente a parlare di che cosa intendiamo per giovani, no? Oggi è abbastanza difficile inquadrare fino a che età si è giovani. Quindi mi sono permesso inizialmente di lavorare esclusivamente su quelli che sono i minori, perché secondo me, o perlomeno quelli in età scolastica fino all'ultimo anno delle scuole medie superiori, perché è la fascia più debole, è la fascia che forse va, non dico indirizzata, ma quantomeno sostenuta e con la quale bisogna lavorare in collaborazione. Per cui stiamo attivando un lavoro in rete, prevalentemente con le istituzioni scolastiche, poi lo faremo anche con le istituzioni sociali e quant'altro, per poter lavorare, come ho detto prima, in collaborazione, in modo da non disperdere le forze, in modo anche che ci sia sempre la presenza, perché io ho notato soltanto con la mia semplice presenza a, per dire, a delle manifestazioni sportive e quant'altro, anche soltanto una semplice premiazione o a scambiare due parole con i ragazzi, che per loro è sicuramente una cosa molto accettata, molto gratificante, ci vuole partecipazione anche. Non è vero che tutto poi si riduce ai fondi che ci abbiamo a disposizione o quant'altro. Per questa fetta di età ci vuole molta partecipazione. Io parlo un po' a ragion veduta, anche perché al di là dell'impegno in comune, comunque faccio parte anche di associazioni sportive, sociali e quant'altro, quindi lì come persona fisica, come individuo ci lavoro, e dico che possiamo fare molto, possiamo fare tantissimo, perché un esempio per tutti: io ho un gruppo di 30 ragazzi che, indipendentemente dal loro rendimento scolastico, hanno tutti un'insufficienza nel comportamento, quindi nessuno raggiunge una sufficienza nel voto e comportamento. Significa che a scuola si comportano male, fanno casino, si tingono i capelli di tutti i colori. Io li tengo da 2 anni, devo dire che quando stanno con me e poi parlando con i professori, quindi, perché mi faccio portare le pagelle, ne vado ai colloqui e quant'altro, ci sono stati, da questo punto di vista, dei netti miglioramenti. E il gruppo, tra l'altro, da 2 anni non si è assolutamente intaccato. 30 ragazzi c'erano e 30 ragazzi sono rimasti. Per cui non riduciamo, per favore, tutto a un discorso esclusivamente contabile e amministrativo. Cerchiamo, appunto, come sto cercando di fare, intanto di censire tutti quelli che si occupano di giovani e di lavorare insieme a dei progetti, che poi io sto iniziando ad attivare con le consulte, con i forum e quant'altro, e che poi verranno portati ovviamente in commissione, anche perché per questi obiettivi ovviamente più sono importanti e più lì effettivamente c'è bisogno di fondi da reperire, magari al di fuori dell'amministrazione comunale. Con il centro aggregazione giovanile, vabbè, intanto, a parte la conoscenza del centro aggregazione giovanile, abbiamo attivato questo lavoro di rete con le istituzioni scolastiche, e quindi con i presidi e con una persona per ogni scuola messa, tra virgolette, a disposizione del centro aggregazione. Stiamo cercando di attivare nell'area adiacente uno skate park, quindi è un'esigenza che è nata dai ragazzi, non da noi. Quindi penso che prima bisogna ascoltare e poi intervenire. E poi siamo in diretto contatto con il Comune di Torino, e ne abbiamo già parlato con le scuole, vorremmo fare un progetto che si chiama Murart, e verificare se nella città di Fabriano ci sono dei muri, delle strutture magari abbandonati o comunque in disuso, o comunque dove magari fare un murales artistico possa essere un intervento magari migliorativo rispetto a come si presenta adesso. Quindi stiamo lavorando a questo progetto soprattutto per vedere un attimo le competenze e come operare anche da un punto di vista proprio di amministrazione. Le scuole hanno preso molto bene questo progetto, perché se voi vedete nella maggior parte delle scuole della città, e non soltanto a Fabriano, ci sono esclusivamente scritte, chi più ne ha più ne metta, insomma, al vivatizio a basso caglio, a pornografie varie, insomma. Per cui, ecco, per cui pensiamo che forse lì fare, no, far fare ai ragazzi stessi un qualcosa, un'opera artistica, sia una soluzione. Per quello che riguarda lo sport, sempre dopo la premessa, io di idee chiaramente ne ho avute tante. Una di queste, che non è potuta andare a buon fine, anche perché ho ricevuto diversi attacchi dalla minoranza. Io non credo che qualcuno di voi, che reputo persone intelligenti, possa pensare che io abbia assunto, diciamo, questo ruolo per poter portare dei benefici a una società sportiva con la quale in questo momento collaboro come allenatore, anche perché chi mi conosce bene sa che io nel settore sport ci sono sempre stato, e non esclusivamente nell'attuale settore. Io ho partecipato, come ho avuto modo di dire al consigliere Galli in precedenza, ho fatto 3 anni lo sponsor del basket e sono stato 1 anno nel consiglio di amministrazione, così nella pallavolo. Con la mia azienda abbiamo aiutato le società sportive più disparate, dal ciclismo all'automobilismo al nuoto, e chi più ne ha più ne metta. Avevo quindi l'opportunità, su un terreno comunale, con tanto di progetto presentato in tempi non sospetti, quindi sto parlando di 2 anni fa, no, forse anche 2 anni e mezzo fa, la possibilità di finanziare un centro sportivo, quindi a costo zero per il comune di Fabriano. Ho desistito da questo progetto quando ho capito che da parte di alcuni rappresentanti della minoranza era inteso come se io volessi in qualche modo, non so quali tipo di interessi personali coltivare o quant'altro. Però io dico che con le difficoltà che abbiamo, quando si reperiscono fondi per circa 1 milione di euro, e quindi quando il comune può costruire impianti sportivi senza metterci neanche 1 euro, per il bene di chi? Per il bene dei ragazzi, dei settori giovanili, di chi fa sport e magari praticando sport non si dedica ad altre attività un po' meno nobili. Adesso ci stiamo riprovando con il discorso della piscina comunale. Piscina comunale sicuramente è un impianto molto ambito dal punto di vista della gestione, è un impianto di caratura imprenditoriale. Sappiamo tutti che all'interno, oltre alle diverse vasche, c'è la possibilità di aprire un bar, di aprire una palestra, di aprire una beauty farm, e una sala riabilitazione e quant'altro. Quindi è ovvio che certi impianti non possono essere gestiti dalle società sportive, come magari possiamo prendere in considerazione per gli impianti minori, ma da società capitalizzate, quindi società per azioni o SRL, che lo fanno di mestiere. È ovvio che bisogna conciliare, visto che noi vogliamo tutelare i ragazzi, i disabili e le fasce più deboli, andando a trattare con l'eventuale gestore quelle che possono essere poi le quote di partecipazione, no, per usufruire di questi servizi. È altrettanto vero che un imprenditore non si prende in carico una struttura rimettendoci i soldi come fa il comune. Però abbiamo visto da parte di tanti, e sono arrivati da tutta Italia, ve lo garantisco, da Torino a Roma, strutture veramente importanti, che sono disposte a mettere sul piatto della bilancia dall'utilizzo di energie alternative, per esempio per quello che riguarda sia l'assorbimento proprio dei kilowatt necessari per la piscina stessa, ma poi vendendo l'ulteriore parte di energia prodotta potrebbero dare questa differenza al comune. Abbiamo ricevuto proposte di manutenzione straordinaria a totale carico di questa società per quello che riguarda per esempio il vecchio palazzetto o la piscina vecchia nella quale ancora non sappiamo cosa fare, ma anche la dovessimo trasformare in palestra, comunque non a costi comunali. Ossia, non dimentichiamo che per esempio per la ristrutturazione del vecchio palazzetto sul piano delle opere ci sono 500.000 euro stanziati. E c'è la proposta anche di una costituzione di una nuova cittadella dello sport appunto alla parte opposta di Fabriano, là nell'area Borgo, dove abbiamo già un campo sportivo tristemente famoso con degli spogliatoi. Lì vicino c'è un'area di 24.000 metri che il comune potrebbe passaggio a livello a sinistra, prima il passaggio a livello a sinistra. Tristemente famoso perché è un impianto che è stato costruito su un progetto vecchissimo, poi dopo anche a causa del terremoto è stato lasciato abbandonato a se stesso per diverso tempo, per diversi anni, quindi non è stata né tagliata l'erba né quant'altro che, e poi onestamente perché essendo quella zona particolarmente argillosa, ci sarebbe bisogno quantomeno insomma di rimetterci le mani per sostituire il manto e no niente di che. Quindi dicevo che questa è un'ottima opportunità anche per realizzare nuovi impianti sportivi senza costi per il comune. Per quello che riguarda le attività, e poi lo leggete comunque sulla relazione, qui concludo. Vabbè, stiamo cercando anche di coordinare alcune attività in collaborazione con società professionistiche e anche con altri comuni, proprio per la realizzazione insieme di eventi di caratura nazionale che possano portare sul territorio e interesse e partecipazione da parte dei ragazzi, ma anche, comunque, come dicevo prima, flusso di persone. Voi pensate che organizzare un torneo per un settore giovanile calcistico a Fabriano e quindi in un qualsiasi paese o paesino dell'entroterra comporta avere in città intorno alle 3.500-4.000 persone per una settimana? Ci sono paesi più fortunati di noi, città più fortunate di noi che stanno sulla costa, che portano 20-30.000 persone ogni volta che organizzano un torneo internazionale. Chiaramente molti poi abbinano anche la vacanza in quel caso specifico, no? Ma io dico che già portare per tutte le fasce d'età che possono andare dai pulcini fino agli allievi, portare 5.000 persone a Fabriano per una settimana non mi sembra cosa da poco. Concluso.
Grazie all'assessore Ranaldi. La parola all'assessore Ruggeri.
Sono le ore 12.53-54, quindi sospendiamo la seduta per riprendere alle 14.30. Cerchiamo di essere puntuali perché sennò può darsi che non riusciamo. 14.30, quindi facciamo la sospensione per il pranzo.